sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone.
Eccoci qua ragazzi, bellissima canzone da fuori, Liebe Charlatan, grandissima artista, e canzone veramente bella, ma forse non tutti la conosco. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo la Furt, in diretta web radiofonica su www.radiofonica.com. Oggi non siamo in diretta ma siamo registrati, ma comunque dopo domani avete il podcast, quindi non è un problema. Allora, su me sono arrivati anche altri due ospiti. E poi siamo completo, penso, per oggi, almeno per prima ora. Mettiamo un'altra canzone e poi iniziamo con la nostra insomma puntata, e parliamo di teatro, di Sportare a quattro zampe, giusto Meania che mi conferma con la mano, quindi ho detto bene. E allora, prendiamo un po' di tempo, adesso andiamo con un'altra canzone e poi torniamo in diretta, fa poco. Eccoci ragazzi, un po' di casino con la musica, ma rimaniamo al prossimo spazio, al prossimo intervallo. Siamo sottofondo, questo è il Pre-Jam, I Am Mine. Allora, tornare, arrivate anche l'ultima realtà che insomma avevo convocato qua oggi dalle 15 alle 16, Radiofonica. Allora, iniziamo a presentare questa realtà, perché sono realtà che sicuramente poi troveranno, come spesso accade, un punto in comune. Parto dalla mia destra e quindi faccio la bentornata, ben trovata Silvia. Capito, quanto una per sbagliare tu, perché non mi sbaglio con il nome, perché siete tanti, quindi poi, esatto, mi sbaglio con, esatto, il nome. Quindi tu presentalo e quale realtà siete? Vai, quindi ben trovata, ben ritornata innanzitutto.
Grazie mille Nicola. Sì, io sono Silvia Neri e qui con me c'è Alessio Stollo. Siamo rispettivamente la vicepresidente e il presidente della compagnia.
Le due cariche più importanti.
Le due cariche più importanti, le due teste grandi di questa associazione.
Ma tanti quello che dite, fate voi, perché siete il presidente.
E dicevo della nostra associazione teatrale che si chiama la Filodrammatica dei Rustici di Monteleone d'Orvieto. E siamo nati da relativamente poco, l'abbiamo fondata nel 2017, anche se era da anni che noi coltiviamo questa passione del teatro, in particolar modo io e Alessio, anche fuori dal territorio monteleonese, come a Città della Pieve. E diciamo che però l'esigenza di costruire questa associazione è nata un po' anche dal fatto che in maniera piuttosto repentina e improvvisa ci siamo ritrovati senza il nostro spazio fisico, il teatro dei rustici di Monteleone d'Orvieto.
Parliamo un po' anche della storia. Quindi siete giovani, perché 2017 sono 3 anni e
4 anni e mezzo.
Diciamo, sì,
era giusta la data? Perché
sì, beh, tra una cosa e un'altra sì, siamo partiti più o meno.
Però è l'anno giusto, poi si è messo in giusto.
Ci siamo costituiti realmente come associazione, ma che è solamente la formalità. Diciamo, okay, dell'appartenenza e quindi della creazione dell'associazione nel 2018. Però insomma, eravamo già partiti, avevamo già messo in atto le prime iniziative, quindi è stato solamente poi un passaggio ulteriore.
Andiamo nel dettaglio, perché ultimamente ho avuto parecchi compagni teatrali ed è bello scoprire come Umbria ha tante realtà, compagnie teatrali, anche in zone come appunto le vostre, che spesso non tutti, forse poche persone conoscono, quindi poi ne parliamo, invece sono parecchie, quindi insomma entriamo nel cuore della vostra realtà. Da teatro passiamo a Sportare a quattro zampe, detto bene Melania?
Benissimo.
Ma è nato il materiale, però ammetto insomma non ci ho fatto guardare, quindi tu mi dovrai ripetere quello che mi hai mandato oggi, quindi nella radiofonia. Sportare a quattro zampe, chiaramente legato, se non sbaglio, agli animali, dico al mondo degli animali,
assolutamente,
giusto?
Assolutamente sì.
E chi ha portato con te oggi, Melania?
Al benessere degli animali.
Benessere
degli animali,
scusa, chi ha portato con te oggi?
L'avvocatessa Lisa Ficai, che è una nostra collaboratrice.
Quindi se diciamo cose sbagliate tu puoi intervenire.
Avvocato animalista.
Potrebbe essere
avvocato animalista.
Io ho 4 cani, 2 cani, 2 gatti, quindi sono amante degli animali. Sì, sì, assolutamente. Allora, cioè, non avevo portona coperta, quindi tutto a posto.
Allora,
poi faremo. Prima di andare a ta ospite, Spero delle Giampe è una ta che c'è parecchio qua a Perugia, o sbaglio, qua in Umbria?
Sì, è nata nel 2001, è un progetto, quindi, della provincia di Perugia.
Ok, quindi ormai è considerato come realtà.
Sì.
Ok, dopo andiamo insomma nel cuore della vostra estate. Poi abbiamo un'amica di un mio amico che si ascolta, Giovanni da Inghilterra, da 40 anni in Inghilterra. Sentiamo, ciao Giovi.
Ciao Giovi.
E Isanei, ciao, ben trovata.
Ciao,
che mi ha mandato qualche giorno fa il suo curriculum. Insomma, ne ha fatte un po' di cose, parecchie. Non sei, sei data parecchio da fare, però a parte tutto ti ho fatto cose, e poi andremo anche tu, insomma, per contare mai di te. Un laboratorio tu stai facendo, dimmi se sbaglio, per ragazzi non solo italiani, non dico bene, per ragazzi stranieri?
Sì, diciamo che io lavoro con la scrittura,
okay,
con la scrittura creativa,
okay,
con lo storytelling, con i laboratori di giornalismo, con dei laboratori di temistica per aiutare proprio i ragazzi, gli studenti nella stesura dei temi, quindi lavoro con la scrittura.
Perfetto.
Una cosa che detta ai ragazzi sembra assolutamente anacronistica,
perché
tempi
dicono poi
le parole, la scrittura, ma cosa ci azzecca, invece è ancora per fortuna lo strumento principale, perché no, senza il nostro strumento che è la lingua non andiamo da nessuna parte. E quindi sì, attivo e organizzo diversi laboratori nelle scuole come formazione per i docenti o per le persone appassionate alla ricerca del proprio talento o per dei pazzi che vogliono provare a mettersi alla prova.
Da quanto tempo?
Dal 2017, da quando è terminata, diciamo così, la mia carriera da giornalista vera,
sì,
e propria,
okay,
in redazione, dopo 17 anni di redazione, è cambiata la vita, come capita penso a tanti, e quindi ho deciso di ripartire da quello che era la mia passione, il mio talento, cioè da me stessa.
E la scrittura che è legata anche al giornalismo?
Assolutamente sì.
Okay.
Quindi spero di essere una piccolissima testimonianza di come i cambiamenti che arrivano all'improvviso nella vita devono portarci ad avere fiducia in noi stessi, a ripartire da noi stessi, a guardarci e a coltivare quello che sentiamo che è nostro, e da lì poter ripartire per nuove avventure e nuove professionalità.
E gli ultimi due anni in precambiamenti, diciamo, ci sono state, quindi poter fare.
Sì.
Allora, andiamo con la prima canzone, con una canzone suggerita da, presenti tu, perché tu mi hai suggerita.
L'ho suggerita io.
Vai.
Sì, andiamo con un Police on My Back.
Okay.
Bella canzone ritmata di Clash, andiamo,
perfetto,
su un tema di, diciamo, di attualità, siamo in Irlanda, siamo, pensiamo un pochino, dai Giovanni, siamo oltre manica a questo tema così, no, purtroppo sempre attuale, del convivere, no, in diversi dentro lo stesso territorio, sì, e la relazione con le forze dell'ordine.
Perfetto.
Che a volte
è combinato. E no, almeno se avete richieste musicali non dagli anni 60, anni 80 in su. Anni 70, 50, no, anni 80 in su, se possibile, poi accetto consiglio. Andiamo a scherzo, andiamo con The Cast, e poi ti diamo i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua, ragazzi, abbassiamo, se no mi rompo qualche timpano che ci ascolta. Eccoci qua, siamo questa ultima parte del pezzo The Cast, appunto. Ricordiamo, non vi farete prima, dove ci possono ascoltare, su radiofonia.com, scritto qua PH, fino al 17, perché altrimenti se mettete PH un attimo, che sito strano, che insomma di sabato questo non conviene, quindi mettete radiofonia questa sua PH, e stranamente siamo dai 15 ai 17 il programma più seguito. Tu dirai perché? Non lo so, però da anni e così, insomma, siamo qui più seguito dai 15 ai 17, una magia che ancora fortuna dura. Ma ritorniamo con i nostri ospiti, partiamo dal teatro. Silvia, ma insomma, andiamo un po' nel dentro della vostra età, no? Un po' avete accennato quando siete nati, quando siete partiti, ma
che fate?
Chi siete? Che fate? Perché oltre a sapere cosa siete nati, ma poi che fate? Quanti siete? Insomma, un po' una presentazione.
Sì, allora, diciamo che nella nostra compagnia l'obiettivo non è soltanto quello di portare a scena degli spettacoli teatrali, ma siamo molto legati al nostro territorio. Infatti cerchiamo sempre in tutte le iniziative che facciamo di parlare di Monteleone d'Orvieto, al quale siamo molto legati, non dico al limite del campanilismo delle volte,
però siete legati
più o meno. E infatti non ci occupiamo soltanto di spettacoli teatrali, ma organizziamo anche delle visite guidate all'interno del paese, perché se non ci pensiamo noi, non ci pensa nessuno, quindi. E visite guidate di vario tipo, da quella più storica, culturale, realizzata in costumi d'epoca, quindi con noi tutti vestiti carini, che vi presentiamo i monumenti del nostro paese, oppure quest'anno abbiamo avuto una nuova idea. Esatto, e facciamo, da quest'anno abbiamo cominciato a fare delle visite guidate un po' più particolari, dove invece di presentarvi il paese vi presentiamo i personaggi che hanno effettivamente vissuto a Monteleone d'Orvieto nel corso delle epoche. Quindi andiamo da donne potenti del 1400, la beata Angelina del 1300, fino ai musicisti e i poeti di fine 800, inizio 900, così via. Quindi
un viaggio storico per certi versi, no?
Sì, è un viaggio sempre storico, diciamo, però con questi personaggi che parlano al pubblico, non vengono presentati, quindi siamo noi che in prima persona ci presentiamo.
Qualcosa di più simile a uno spettacolo
teatrale. Quindi si sente solo l'audio, si sente, nel senso come funziona, cioè
vestiti,
perfetto, non ho capito.
I personaggi ci sono, diciamo, hanno una loro scena, c'è una come dire, una specie di allestimento. Comunque loro sono immersi nella scenografia naturale del paese, però contestualizzato, quindi
perfetto.
Con qualche cosa che richiama anche, diciamo, l'atmosfera o il periodo storico a cui questi personaggi fanno riferimento. I personaggi dialogano direttamente con il pubblico, proprio come se fossero dei personaggi attualmente viventi, attualmente esistenti, e spiegano perché si trovano lì, raccontando parti della loro vita, ma in maniera colloquiale, quindi non con, diciamo,
distanza.
Tra virgolette, esatto, non con distanza, non con la leziosità, se vogliamo, di una visita guidata, perdonate il termine, insomma, ma proprio come se fossero delle persone che si trovano lì e spiegano perché si trovano a Monteleone, che cosa fanno, chi sono, insomma, ed è l'opportunità anche per incontrare, per esempio, diciamo, personaggi che cantano musiche che sono state composte da persone di Monteleone, o poesie che vengono recitate e messe in scena anche. Abbiamo trovato una cosa particolare, delle poesie che si trovavano diciamo in un testo di un poeta monteleonese, Pietro Bilancini, che erano successive in una raccolta di poesie, e ci siamo resi conto che raccontavano una specie di storia, cioè era come se fosse un frammento di un romanzo, c'erano dei personaggi che potevano essere collegati fra loro proprio a costruire una storia, e noi l'abbiamo raccontata sviluppandola in una passeggiata all'interno del paese, per cui ogni tanto questi personaggi ritornavano, venivano fuori magari da un certo palazzo piuttosto che da una strada, e facevano qualcosa che veniva accompagnato, recitato da qualcun altro, con i versi della poesia. Ed è venuto fuori veramente un racconto molto vivace, vivo, a dispetto
delle tradizioni, no?
Cioè, non è perché l'abbiamo inventata noi questa cosa, però è molto suggestivo sì, trovarti lì. Funziona.
Monteleone d'Orvieto, precisiamo.
Sì, Monteleone d'Orvieto.
Ma la mano più difficile, vi voglio fare subito una, ma è più difficile quindi fare teatro a questo punto sul palco, oppure fare una cosa di questo genere? Perché forse c'è anche, no, non so, c'è anche un po' di improvvisazione in quello che in questo, oppure non so, è domanda.
Dipende dalle persone,
okay. Cioè,
magari qualcuno che non è abituato a parlare tranquillamente in pubblico su un palco, a fare lo spettacolo teatrale con le battute, è più a suo agio, è in uno spazio più protetto. Durante una visita guidata di questo tipo sei meno protetto, diciamo, perché sei immerso nella gente. E quindi dipende dalla singola persona.
Quanti siete mossivamente come nella vostra età? Quanti?
Io odio queste domande.
Siamo allora più o meno circa 15 persone, perché poi dopo ci sono, va bene, quelli che sono più disponibili appunto per alcune attività, diciamo orientativamente
15 persone.
Una quindicina di persone, sì.
E poi passiamo, ma prima di iniziare, il Covid ha un po' messo in difficoltà il teatro in panni teatrali, no? Com'è stato il partire dopo, una volta hanno un panico di appartutto, ma diciamo a bassa voce perché no, non potevamo sfortunare i prossimi mesi, tocchiamo
certo.
Ferro. Il partire dopo un anno in cui quel parco è mai chiuso, quindi le tende, insomma, del parco erano non aperte ma totalmente chiuse.
Sì. Allora, chiaramente al di là del teatro, dell'associazione, è stato un duro colpo per tutti, non poter trovarsi abitualmente per fare le prove ha tolto un bel pezzo dalle nostre vite, soprattutto per alcuni di noi. Però diciamo anche dall'altra parte che nel nostro caso, siccome come ti dicevo prima, noi siamo una compagnia che agisce soprattutto durante l'estate, perché okay, al momento non ci abbiamo il teatro, quindi siamo in piazza all'aperto, usciamo dalle targo a maggio e ci torniamo a settembre. Un po' noi comunque il nostro appuntamento estivo anche quest'anno l'abbiamo fatto. Però sì, ci ha tolto qualcosa, ma siamo tornati, ecco, con tante idee, con tanti propositi per il futuro. Questa cosa qui del drama tour che vi raccontavamo adesso è nata quest'anno. Abbiamo realizzato anche uno spettacolo in omaggio a, per la celebrazione, insomma, del settecentenario della morte di Dante.
Bello.
E quindi ci siamo fermati, ma è stato soltanto un fermo per
ricaricarsi,
per ricaricarsi.
E speriamo che il teatro gli abbia perso, ne poter andare anche a teatro.
Certo.
Adesso vuoi aggiungere qualcosa?
Ma allora, sì, no, diciamo che è stato bello per certi versi, perché non vedevamo l'ora di rimetterci in gioco, di poter ricominciare, di riavviare. Da un certo punto di vista avevamo un po' l'ansia di capire che cosa sarebbe successo invece dall'altra parte alle persone, se avremmo trovato persone ancora disposte a pronte a voler spendere del tempo per il teatro, a seguirci, a ritrovarci, oppure se in qualche modo questo tempo avesse un po' allentato i rapporti, avesse un po' allentato anche la tensione o l'interesse, perché poi quello che abbiamo notato, diciamo, nelle attività di volontariato è che dopo questo periodo c'è stato molto, come dire, un calo, no?
Sì,
un calo
rilassamento,
di rilassamento, ma in un certo senso anche una un po'
di distanziamento,
chiudersi
forse
su se stessi, sì, e distanziarsi dalle altre persone. Quindi c'era un po' la preoccupazione che questo potesse essere perso un po' il filo con il contatto con il pubblico. Invece tutto sommato, insomma,
andata bene,
un po' abbiamo retto.
Okay.
Un po' abbiamo retto,
dopo ritorniamo
certamente.
Ma spettacolo a quattro zampe, Melania, come detto io, che fate? Per chi non lo sa, no? Per chi non conosce abbastanza, che manca mai parlata consolidata,
sì,
qua a Perugia.
Sì, è consolidata, perché diciamo che dal 2009 noi siamo approdati su Facebook.
Ok.
Nasciamo nel 2001, però
okay,
dal 2009 abbiamo sterzato e l'attività si svolge prevalentemente lì, perché è più diretta, più immediata, in tempo reale. Noi raccogliamo tantissime segnalazioni di smarrimenti, ritrovamenti di cani e poi appelli di adozioni, e quindi diciamo che Facebook è proprio il luogo adatto, diciamo il canale comunicativo più appropriato, perché in tempo reale riusciamo a raggiungere.
Ma poi infatti c'è anche un gruppo di volontari, cioè c'è chi aiuta, che poi svolge attività sul campo.
No, noi non abbiamo rapporti diretti con gli animali.
Okay.
Noi collaboriamo con i canili.
Perfetto.
Però noi non abbiamo competenze.
Okay.
In questa materia, cioè noi diamo solo informazioni.
Perfetto.
Facciamo comunicazione.
Okay.
Il nostro è un progetto di comunicazione, sì.
Quindi fate anche da interazione, diciamo, tramite arte legata al mondo degli, cioè, diciamo, degli animali. Se si perde un animale, ascoltate l'appello, no? Prendete l'appello di una proprietà che può perdere un animale, mi sembra un cane,
sì,
un gatto.
Assolutamente, okay. Sì. Noi pubblichiamo tantissimi appelli, ci sono tanti cani che vengono smarriti, cani che vengono ritrovati. Diciamo che qui nella nostra realtà noi non è che abbiamo un problema di randagismo,
okay,
però si perdono i cani di proprietà tantissime volte, o comunque vengono abbandonati i cani di alcune categorie di... Non so, non
molto
mi chiamo.
Spesso da caccia, no, dai, diciamo.
Cacciatori,
cacciatori
sono la categoria che...
Salutiamo tutti i cacciatori per sicurezza, salutiamo i cacciatori, però puoi dire, vai.
Vabbè, noi siamo contrari alla caccia.
Assolutamente, sono d'accordo anche, non ha tanto, si può dire, quindi puoi dire, d'accordo anche io. Vuoi aggiungere? Adesso prima dicevi.
Sì, che la categoria dei pastori, dei cacciatori, dei tartufai, spesso e volentieri, sono la categoria che riempie maggiormente i canili. Noi non abbiamo un problema di randagismo perché abbiamo i canili che accolgono gli animali. Questo non vuol dire che non ci siano animali abbandonati in Umbria. È piena di animali abbandonati, è piena di cessione di proprietà anche post-Covid, di famiglie che magari si sono trovate in difficoltà oppure che hanno preso il cane durante il Covid e poi adesso non sanno come gestirlo. Per cui è vero che in Umbria non c'è un problema di randagismo, è vero, perché i cani per strada di solito sono cani di proprietà.
Sì, infatti.
Però c'è un problema enorme di cucciolata casalinghe non controllate, quindi non so se tutti lo sanno, però c'è una legge del 2016 regionale che impone a chi fa delle cucciolate casalinghe di denunciare la cucciolata alla ASL entro 10 giorni, di microchipparla e di cederla dopo 60 giorni. Non lo fa praticamente nessuno.
Se hai un cucciolo precisione devi mettere il microchip?
Se hai una cucciolata fatta in casa, no? Magari i fufi che si è accoppiata col Toby, è successo, può succedere, dopo la prima, dopo il primo momento di disperazione, dice adesso che faccio? Allora, quando Fufi e Toby fanno i cucciolini molto carini, molto belli, però adesso dopo che fine
che
fanno
faccio?
I cucciolini? Visto che non siamo più nel Medioevo, grazie al cielo, i cucciolini non vengono uccisi adesso, e spesso e volentieri vengono ceduti. Una cosa bellissima, però se si perde il controllo delle cessioni dei cani, di Fufi e Toby, di tutta l'Umbria, succede quello che sta succedendo, cioè i canili si riempiono di cani di proprietà che non sono microchippati, che spesso e volentieri magari fuggono oppure escono per fare la passeggiatina e non tornano, non sono microchippati, finiscono in canile, il proprietario o se ne dimentica, non va a riprenderlo, oppure non va a riprenderlo perché poi deve pagare la multa e il cane resta in canile. Allora, che cosa succede? Quando nasce una cucciolata casalinga, entro 10 giorni, 20 giorni dalla nascita, la cucciolata va segnalata alla ASL, cioè perfetto. Chiamata alla ASL, fatto un modello, e allora Fufi e Toby si sono accoppiati e sono nati Fufini e Tobini. Okay. Sono numero 6, 7, sì, 8, ok. E dopo 60 giorni possono essere ceduti, cioè possono essere fatti adottare. Prima di essere adottati deve essere inserito il microchip, che è la carta d'identità del cane. Infatti. Il microchip è fondamentale, anche se spesso e volentieri è dimenticato dalle famiglie, il microchip è fondamentale, perché se il cane si perde, se il cane viene ceduto, l'animale deve essere comunque tracciato, perché altrimenti perdiamo il controllo.
La carta d'identità degli animali.
Perdiamo il controllo dei cuccioli, dei cani, e succede quello che sta succedendo adesso, i canili si riempiono. E poi è inutile dire che c'è un volontariato attivissimo in Umbria, un altissimo numero di cani adottati, grazie al cielo, però ne entrano il doppio. Per cui insomma il numero è sempre...
Prima e poi di cannino.
E anche un costo, tra l'altro, perché è un costo che sulla cittadinanza, è un costo enorme.
Anche per se che gestisce un cane è un costo, no?
Quando il cane viene accalappiato, se ha il microchip... si risale al proprietario e viene restituito.
Se non c'è microchip,
ce l'ha. Noi entriamo appunto nella collaborazione col canile, soprattutto il sanitario. Avviene così che noi mettiamo l'appello in tempo reale, il tecnico accalappiatore ci manda foto e luogo di ritrovamento del cane, mettiamo l'appello e spesso si ritrova il proprietario. Però ecco, noi abbiamo questo servizio, le altre regioni non ce l'hanno.
Ah, ok, lo sapevo.
Siamo gli unici, lo sportello quattro zampe della provincia di Perugia.
Forse anche in altre regioni presente, invece no.
No.
Questo non lo sapevo.
No. Ce n'è qualcuno, ma non ha la portata che abbiamo noi. Diciamo che la nostra forza è avere un pubblico molto vasto, cioè abbiamo più di 240.000 fan, e quindi capito, quando pubblichiamo qualcosa.
Ma questo non lo sapevo, pensavo che anche la regione adesso è atta, capito come. Quindi no. è un banto, penso, per Umbria.
Ma noi ci seguono a livello nazionale anche fuori dall'Italia. La prima città che ci segue, per dire, è Roma, la seconda Milano, poi insomma.
Dopo ti parliamo anche sui canini, ma te la faccio dopo, perché adesso mi metto sui canini, ma la faccio dopo. Spero per questo, ma te chiedo durante.
Te
chiedo durante la musica, così mi se te posso fare o meno quando diventiamo. mi cautavo prima, va bene, mi preparo prima. Isa, allora, mi sono appassionato un po' della tua storia, no?
Sì.
Della tua. Ma prima parli di questa laboratorio di scrittura, no? Sì. Scrittura non solo, ma come sono, come è nata questa idea di questi laboratori, come sono questi laboratori?
Ma è nata dal monito che ricordo sempre a me stessa, cioè inventare l'acqua calda. Cioè ripartire da quello che viene dato per scontato, che è appunto il nostro codice convenzionale che permette di conoscerci e di farci conoscere, ovvero la nostra lingua. I ragazzi hanno un vocabolario sempre più ridotto, e non soltanto i ragazzi, perché sfatiamo il mito che è un problema generazionale. Bravo. Legato e relegato ai teenager, ai bambini, ai nativi digitali o quant'altro. Noi adulti per primi abbiamo ormai atrofizzato, no, la capacità del linguaggio, secondo me. Quindi è importante ripartire dalle parole, perché se manca la comunicazione, ancora prima, se noi non sappiamo dare un nome all'emozione o al sentimento che proviamo, noi siamo prigionieri di quella pulsione, che quindi rimane una pulsione praticamente istintiva, che poi apre ad una reazione istintiva, violenta o repressiva o di depressione. Se invece riusciamo piano piano a dare il giusto nome, con la giusta sfumatura, alle emozioni che noi proviamo dentro di noi, riusciamo a dare un nome a noi stessi, e a quel punto riusciamo con molta più facilità a capire anche l'emozione che prova l'altro. Questo cosa ci permette di fare? Di creare una relazione, di creare una comunicazione autentica. Ecco perché secondo me è importantissimo lavorare su quello che viene ormai per fortuna molto rivalutata, cioè l'intelligenza emotiva. Lavorare sulle nostre emozioni in maniera consapevole. Quando noi sappiamo dove siamo e quello che proviamo, riusciamo a riconoscere dove sta l'altro, e quindi riusciamo, secondo me, a creare a quel punto un universo di relazioni, di prodotti anche culturali, perché poi di questo parliamo. Quindi ho capito che secondo me era importante ripartire dalle parole, aiutare le persone a riconquistare questo strumento, visto che per me è una passione. Io racconto sempre ai ragazzi, sempre partendo dal fatto che la storia è, noi nasciamo in una placenta narrativa, noi raccontiamo storie anche quando dormiamo, il nostro cervello va in automatico anche quando siamo in modalità off, che vuol dire che noi viviamo e introspettiamo, introiettiamo il mondo esterno dentro di noi attraverso le storie. Quindi noi dobbiamo raccontare storie, lo facciamo per raccontare la nostra identità, per lasciare un segno, per conoscerci e anche per tramandare. Quindi io racconto sempre ai ragazzi questa storia che io scrivevo ancora prima di saperlo fare. Quindi per me è proprio il gioco di imitare mio papà, che scriveva tanto velocemente su un foglio, non capivo cosa scrivesse, non capivo cosa avesse da scrivere.
Poi tu lo imitavi.
Io lo imitavo, non scrivevo nulla, però andavo in giro dentro casa con una borsa da lavoro con dentro fogli, con questi ghirigori, proprio scarabocchi totali. Quindi per dire che per me è un piacere, per me è una passione, è divertente, mi metto lì a giocare con le monovocaliche o mi metto a giocare con i tautogrammi o con quelle che sono delle vere e proprie tecniche di scrittura creativa, perché la scrittura creativa è un insieme di tecniche, tutto nasce da un libro nel quale viene raccontato un fatto apparentemente anonimo, apparentemente insignificante, perché le storie nascono dal dettaglio insignificante. C'è un signore che sale su un tram, assiste ad un battibecco tra due passeggeri che poi scendono e si ritrovano casualmente sulla stessa piazza. Una storia qualunque, un fatto del quotidiano, questo signore scrive questa storia in 99 modalità narrative differenti, usando addirittura
99,
assolutamente sì, econo. Usando addirittura, non lo so, la formula matematica, il telegramma, la poesia, la traccia, come se facessimo una ricerca con Google Maps, quindi addirittura come un percorso, come un romanzo, come un articolo di giornale. E da quel momento in poi sono nate versioni di un po' tutte le storie. Biancaneve viene riscritta attraverso la scrittura creativa da un autore italiano che è simpaticissimo, un libricino carinissimo per i bambini. Quindi ad esempio il diario dei 7 nani, e c'è Pisolo che scrive: caro Dia, e si ferma perché si addormenta, e questo è il diario creativo di Pisolo. Quindi per dire che io gioco con le parole, perché è fondamentale capire anche, con questo vado a concludere, se no la faccio troppo lunga, è importante capire come
Lo strumento di comunicazione è uno strumento che, se viene conosciuto, ti permette di essere un utente attivo, e quando dico attivo intendo consapevole, perché oggi come oggi tutti, di nuovo, non soltanto i ragazzini e i bambini, ma tutti noi siamo utenti passivi, cioè abbiamo in mano degli strumenti, pensiamo di poterli gestire, in realtà noi siamo assolutamente dei fruitori, non sapendo che dietro, sotto, sopra e intorno a questi mondi della comunicazione, che siano gli spot, che siano i format televisivi, che siano i reality, che siano i social, che sia un post di Instagram, un tweet o un hashtag che si indicizza al massimo, c'è una struttura narrativa. E quindi quelle parole che vengono messe in 30 secondi di spot sono studiati per accalappiarti. C'è un antropologo, c'è un sociologo, c'è un esperto di semiotica, c'è uno psicologo, perché ci sono tecniche narrative che puntano a creare il cosiddetto engagement, cioè io devo conquistare la tua fiducia perché tu non sei più un utente ma sei una persona che deve comprare il mio prodotto o il mio valore che voglio venderti attraverso il mio spot. Quindi se noi non conosciamo su quali basi si fonda la comunicazione, non riusciamo a essere a conoscere la nostra identità, non riusciamo a creare interrelazioni autentiche e non riusciamo ad essere dei fruitori attivi e consapevoli, ma siamo soltanto dei pesci da prendere all'amo. Tutto questo ai ragazzi sembra incredibile, agli adulti sembra un mondo così distante, in realtà come ci sono arrivati, ci possiamo arrivare tutti, quindi attraverso dei laboratori con tecniche, con giochi, laboratori di gruppo, attività di gruppo, singoli, piano piano io aiuto le persone ad entrare in quelle che sono le teorie, le tecniche, diciamo così, della comunicazione un po' a 360 gradi, fermo restando che sono un'appassionata degli spot televisivi, perché in 30 secondi tu sai in che punto storico e socioculturale ti trovi o in che punto storico, socioculturale ed economico vogliono portarti. Lo spot è lo specchio di dove sei ed è la proiezione di dove vogliono portarti. Questo, e quindi secondo me è un mondo fighissimo, fighissimo.
ci riescono ma proprio alla grande,
quindi guardate i spot pubblicitari, perché
sì, vale la pena.
Ok, quindi ho fatto la pubblicità per i spot pubblicitari. Sì. Andiamo con la prossima canzone, vai, presenta tu.
Allora, mi perdoneranno gli amici inglesi, ma allora,
la pronuncia peggio di te, quindi tranquilla.
500 miles, che era la colonna sonora di quando facevo le staffette per portare i cani alle famiglie di adozione.
Cioè, allora, staffette in che senso?
Perché magari i cuccioli o i cani anche adulti li carico in macchina e li porto direttamente alla famiglia di adozione. E allora all'andata questa canzone, al ritorno no, frignavo tutto il tempo. Però all'andata era sempre questa.
Quindi, per l'andata mettiamo questa.
Sì.
Okay. Ben augurante per le prossime.
If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave up, yeah I know I'm gonna be the man who's heaving to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man, just to be the man who walked 1,000 miles and fall down at your door.
Eccoci qua, ragazzi, scusate, è sempre il programma di timpani, facendo questa bellissima canzone. The I'm gonna be the Pocahontas, se parlate bene. Torniamo con i nostri ospiti, il mio inglese è abbastanza scarso, siamo gli ospiti, e andiamo a parlare di teatro, perché abbiamo detto un po' com'è la vostra attività, no? Soprattutto in estate, più che no, diciamo in inverno. Non è che mi viene in mente, pensando appunto, adesso parlavate della vostra attività, e quando tu adesso mi dicevi di questo dipende, no? Dopo il Covid, no? Voi come associazione, ma c'è secondo voi un ritorno di interesse verso il teatro?
No.
Perché forse prima del Covid per molti è un po' una cosa di nicchia, no? Cioè una cosa, tra virgolette, per privilegiati. Dopo Covid, che ha messo in difficoltà questo settore, si sperava poi in questo momento che ci fosse un po' un ritorno di curiosità, di...
Posso di...
Beh, io poi edulcoro quello che dici.
Fate,
allora, il teatro, al di là Covid non Covid, ad oggi il teatro funziona se c'è il nome. A livello professionale se c'è il nome, a livello amatoriale, quindi nella nostra realtà, perché ci sostengono gli amici e i parenti, se no ciao. E a livello sia amatoriale che professionale funziona bene su tutti i livelli, sia dove c'è il nome sia dove non c'è, nelle comunità in cui si riesce a creare una cultura del teatro che però sia una cultura di teatro di qualità, non il nome e poi lo spettacolo banale e non la compagnia amatoriale che fa lo spettacolo banale. Qualità sia dal punto di vista delle compagnie amatoriali che professionali, però questa cultura del teatro per crearla ci vuole tanto impegno, devono essere coinvolti non soltanto chi fa teatro lì in loco, ma tutta la popolazione, il comune, tutti quanti, e ci vuole del tempo per fare questo. Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa quando mi ha invitato insieme agli Stabili Città della Pieve col nostro festival di teatro artigianale. Noi abbiamo avuto un festival in cui presentiamo spettacoli di compagnie amatoriali, ma spettacoli di qualità, dignitosi, non robaccia banale come fanno tante compagnie amatoriali del nostro territorio.
È abbastanza chiaro, quindi
e nonostante questo, in un teatro bellissimo come Città della Pieve, per queste compagnie, per questi spettacoli ci abbiamo avuto un numero di 30 persone, di un pubblico di 30 persone in un teatro che ne ospita 200. E te piange veramente il cuore. E quindi è questo, c'è uno sforzo grande da fare, però devono essere coinvolte tutte le energie,
tutta la comunità,
esatto.
Ah, e vuoi educare, aggiungere,
se gliela fai,
anche se è stata chiara, però vai,
sì, è molto chiara, è sempre anche molto tagliente, molto precisa e pungente. No, allora il discorso è questo, in realtà è il fatto che il teatro non è un teatro, ci sono molte voci, ci sono, è come il cinema, cioè c'è il teatro che è musical, c'è il teatro che invece è teatro amatoriale, ci sono varie sfumature, varie sfaccettature, no? Varie offerte, e le varie offerte sono indirizzate, sono targettizzate, se vogliamo, perché è proprio un prodotto. Quindi ci sono le produzioni che hanno un grosso richiamo, vedi per esempio i musical, vedi le grandi produzioni dove comunque poi ci sono anche degli investimenti economici notevoli, e sono quelli che trainano in qualche modo, cioè a livello di percezione comune è il teatro con la T maiuscola, no? Quello che si fa nei grandi teatri. Però il teatro in realtà è qualcosa che coinvolge il popolo, cioè il teatro nasce dal popolo, il teatro all'origine, come teatro greco, come teatro romano, nasce da questo, nasce proprio dal dialogo diretto con il pubblico, è una forma di comunicazione ed è una forma di riflessione condivisa su quella che è la propria civiltà, insomma su quello che sono le sfaccettature dell'essere umano. Ora ecco, cerco di abbreviare un pochino perché sennò vedo già che la prendo troppo lunga.
Io non ho detto niente.
No, ma me ne rendo conto. Allora, qual è il discorso? Che appunto ci sono varie offerte, e allora generalmente viene percepito un certo tipo di teatro come il teatro con la T maiuscola. Altro tipo di teatro, secondo me, nelle nostre realtà viene percepito come quella cosa che fai quando perdi tempo.
Bravo.
Cioè è quel riempitivo,
quel passatempo,
è il passatempo, è il riempitivo della tua vita quando tu fai delle cose serie, cioè tu fai delle cose serie e poi dopo fai il teatro. Ma non è questo, in realtà non è questo, perché nel tempo è passato questo tipo di messaggio, perché nel tempo effettivamente si è fatto in questa maniera, ma il teatro può essere tutt'altro. Anche il teatro, diciamo, quello che Silvia, diciamo, su cui Silvia si è un pochino scagliata, ma anche il teatro se vogliamo vernacolare, no? Quello che è un po' caratteristico per tradizione, per folklore del nostro territorio, il teatro dialettale, sì, eccetera, ha anche quello una sua dignità, perché fondamentalmente è un veicolo, è un mezzo comunicativo, per cui può essere utilizzato in una maniera piuttosto che in un'altra. Quindi è un linguaggio e può essere utilizzato per far passare un certo tipo di messaggio oppure per intrattenere, come se fossero delle barzellette. Il problema qual è? Almeno il problema che viviamo noi nelle nostre zone, ma che credo che sia un po' diffuso in generale, in Umbria, poi non so nelle altre realtà, non conosco bene, ma diciamo nelle realtà piccole, un po' rurali, nei nostri paesi e anche nelle nostre città, che sono dei paesi allargati perché non sono città, la cultura è quella, per cui il teatro è appunto questo, è il passatempo, è il divertimento. Il divertimento ci deve essere una componente fondamentale, ma non è lo scopo e la finalità del teatro. Lo scopo e la finalità del teatro è l'altra, cioè è il comunicare e è il mostrare quello che è l'uomo attraverso, è come se fosse una serie di specchi moltiplicatori che aprono un uomo e ne fanno vedere varie sfaccettature. Per fare questo c'è bisogno di un'educazione, però prima di tutto c'è bisogno di convincere le persone che quando uno fa teatro non va fuori di casa due ore come potrebbe andare al bar a bere o come potrebbe andare a giocare a carte, insomma, per quanto possono essere
nobili, è diversa il modo in cui ti approcci,
ma è diverso, cioè è un'altra cosa, e non è detto che sia fatto con poca serietà, è perché quello ce la mette la persona. Allora, c'è chi fa poco seriamente anche il proprio lavoro, e così come c'è chi fa molto seriamente il teatro al di fuori dell'orario lavorativo, al di fuori di altre cose che sono, diciamo, la vita vera comunemente intesa. E per fare questo bisogna ripartire dal basso. Secondo me bisogna ripartire un po' dai ragazzi, da ricostruire l'attenzione e l'interesse dai ragazzi e dai bambini nei confronti del teatro. Ci vorrebbe che i genitori portassero i bambini a vedere il teatro, anche a vedere i musical, anche a vedere qualsiasi cosa, purché li portino a vedere uno spettacolo condotto e realizzato dal vivo, perché è un'altra cosa.
Assolutamente.
E ci vorrebbe che le scuole dessero più attenzione al teatro, insomma, perché finché il teatro rimane la gita che si fa una mattina per perdere le 4 ore di lezione, che uno esce dall'istituto ed è contento perché va così,
non è lui che ha
teatro. No, non è quello, assolutamente. Ora, questo ovviamente è un discorso assolutamente generalizzante, sì, sì. Però perché sicuramente ci saranno degli insegnanti che invece saranno molto attenti,
però,
a questo tipo di
messaggio, concetto di base.
Però il messaggio è questo, cioè il teatro può vivere, può essere valorizzato, perché poi è una risorsa del territorio. Noi siamo bravissimi in Umbria, secondo me, a fare determinate cose, ce lo dimostra il Teatro Stabile, ce lo dimostrano tante realtà, ce lo dimostrano le realtà che noi abbiamo ospitato nel Festival del Teatro Artigianale a Città della Pieve. Ora qui anch'io partecipo alla compagnia Instabile, quindi parlo un po' in doppia veste, però insomma anche noi come Filodrammatica dei Rustici abbiamo fatto una scelta precisa, e cioè non abbiamo abbracciato la scelta fra virgolette facile del teatro in cui tu utilizzi il dialetto per far ridere la persona e veicolare, cioè e diciamo e farlo fine a se stesso, no? E scegliere la strada semplice per cui strizzi l'occhio al pubblico, lo fai divertire, lo intrattieni un'oretta, un'oretta e mezzo, l'hai fatto ridere, lo tieni buono e te sei fatto un amico. Ma non è quello. Noi abbiamo scelto una strada diversa, per cui cerchiamo, per quello che è possibile, di far ridere ma con intelligenza, cioè lasciando arrivare, come dire, ridere di noi come esseri umani, delle nostre debolezze, dei nostri lati, delle nostre incoerenze. Questo secondo me è interessante ed è questo che è la funzione del teatro.
Assolutamente.
Poi si può fare appunto ridendo, non necessariamente con una tragedia o passando 2 ore faticosissime, perché poi chissà che cos'è il teatro. Non è vero.
Sfattiamo un tabù, come si dice.
Esatto.
Poi torniamo, anche quasi niente tempo. Bocchina, Melania Isa, no, ho una domanda, ma non la faccio, la domanda la faccio la prossima volta.
Sei coraggioso.
Non so coraggioso, no. Perché è sabato, quindi siamo alla frutta, non so coraggioso, no, scherzo a parte. Perché se fosse qualcuno si ascolta che no, un giorno perdo il cane, no, non per colpa sua, però capita anche per sfortuna. Mi avevo contattato tempo fa perché avevo perso, purtroppo poi ho ritrovato il mio cane, io 2 cani, un cane piccolino, mi era scappato dal cancello, che è rimasto aperto, non mi ero accorto, e tutto il giorno a cercare Tommy, si chiama il mio cane, a cercare Tommy, mia sorella disperata, poi alle 8 di sera da solo è ritornato, tutto bagnato, pieno di fango, mai ritornato.
Ma ci avevi
casa.
Contattato?
E vi avevo scritto via messaggero.
E che abbiamo fatto?
No, tu mi hai detto poi che dati, descriviti il cane, no, siete stati bravissimi, descritto il cane, tutto quanto, il mio amico Cip, quindi mi sono a posto, vaccinato, tutto a posto. Però ti volevo chiedere, si prende un cane, che passo bisogna fare? E contattare voi non solo via internet ma anche telefonicamente, no? Quali sono i passi da fare per chi succedesse, no,
la
può succedere.
È diciamo la cosa più veloce è contattarci su Messenger della pagina dello sportello.
Facebook.
Sì, anche perché noi non è che siamo un servizio H24,
okay.
Lo facciamo. La maggior parte è volontariato quello che facciamo e cerchiamo di coprire tutti i buchi e tutte le cose, però ecco, quindi mettere il messaggio sulla pagina dello sportello a quattro zampe ci arriva e noi diciamo che prima possibile pubblichiamo un appello: foto del cane, luogo di smarrimento e un recapito telefonico. Perfetto. Queste sono le informazioni. Sì, e noi andiamo con, con l'appello.
Ma contemporaneamente segnalare lo smarrimento anche all'ASL reperibile.
Perfetto, ok.
Perché la cosa è fondamentale.
Quindi fai due cose, poi
Esatto, sì.
Ma è a, no, è a richiesta di aiuto più strana. Che vi è, lo so, sono tante,
stiamo scrivendo un libro, quindi perfetto, non possiamo spoilerare.
Però dai, dinne una, poi finite venite qua a presentare, ma di una, dai, che vi è capitata e quella che più va colpito invece, no, diciamo, nel cuore.
Diciamo che le cose che sono tante, le cose che colpiscono. Adesso ultimamente sono queste, come diceva Lisa, le cessioni di proprietà magari delle persone anziane che non ce la fanno e che devono,
spesso poi sono sue e ne fai questo, no?
Sì, poi lì bisogna distinguere, perché c'è anche chi ci marcia, sai, e gli dice il cane non lo posso più tenere per questo motivo. Io a differenza di quanto dicevano loro, adesso dico, nel lockdown noi abbiamo lavorato tantissimo.
Questo mi ha detto anche Wild Umbria, che ha avuto ospite questa settimana,
tanto.
E mi ha detto che durante il lockdown sono aumentate le chiamate.
Abbiamo continuato a pubblicare in continuazione appelli, perché vabbè, in quel periodo non so, si sono persi tantissimi cani comunque, e poi ci sono stati tanti casi di bocconi avvelenati in città. E quindi noi in tempo reale quello li mettiamo sempre.
Questo è un altro problema.
Avvertiamo i suoi cittadini, se sai che in quella zona c'è, stai più attento, no? Quindi ecco. Sì,
siamo. Ma qua più strana che mi è capitata è la richiesta?
Richiesta strana?
Allora, richiesta strana, sì. Mi ricordo un signore di 86 anni, se non mi sbaglio, con un volpino di Pomerania di 3 mesi. E già di per sé, cioè sì, nel senso è difficile stare dietro a un cucciolo, io non lo farei mai personalmente, poi è una scelta, certo, però 86 anni diventa ancora
è difficile.
E allora mi ricordo che aveva mandato tipo 3-4 messaggi, cioè aveva preso lo sportello come uno sportello amico, no? E quindi mandava i messaggi per chiedere, allora questa mattina il cane è uscito e non ha fatto la pipì, poi è rientrato in casa e ha fatto la pipì, è un cucciolo, no? Che cosa devo fare? E poi il giorno dopo, allora questa mattina siamo usciti, cioè, sembrava un diario.
Il cane in diretta, si può dire.
Sembrava un diario, allora pareva brutto dirgli, ma cioè, magari si faccia aiutare da qualcuno, perché mi rendo conto che insomma stare dietro. Poi adesso non l'abbiamo sentito più. Invece una storia molto molto toccante di quel maremmano che era stato, ti ricordi, che era stato adottato, allora era stato abbandonato, se non mi sbaglio, legato
in un recinto,
cioè un maremmano adottato, era stato salvato dai vicini di casa, perché spesso e volentieri le storie di maltrattamenti nascono dai vicini di casa, cioè è fondamentale, nel senso chi passa tutti i giorni su una strada vede, no?
Certo.
E quindi è il primo che poi può segnalare, guardate c'è un cane in queste condizioni, eccetera eccetera. Questo cane erano riusciti a farlo adottare una famiglia splendida di Firenze, lui è uscito di casa, la padrona è stata rapinata, nel corso della rapina il cane, per salvare la padrona, è stato ucciso.
Accoltellato.
È stato accoltellato.
Hanno accoltellato sia la,
e lui
la signora che lui.
Si è immolato per salvare la padrona. E questa è stata una storia che veramente
ci ha fatto. Gli animali.
Era passato dallo sportello a quattro zampe il suo appello. Perché
gli animali, i cani sanno che veramente vuol dire amore dare amore a una persona.
Sì, in maniera incondizionata.
Ma non ti chiedono niente, ti danno tutto lo stesso e ti chiedono niente.
E poi sotto il terremoto, diciamo che quando ci fu il terremoto, sotto terremoto arrivarono dalla zona del Norcino circa 50-55 pastori maremmani. Persi, lasciati, abbandonati.
Che poi passano anni, ma vengono utilizzati, mi sbaglio, nei cerca anche dei dispersi, no? Sì. Spesso in molte zone.
Sì, il maremmano, diciamo che, oddio, è una razza che ha più un'utilità da pastorizia,
da
gregge. Però è utilizzato, sì, da qualcuno è utilizzato anche.
Però sì, appunto, sanno dati proprio affetti in modo incondizionato, veramente. Quindi
sì.
Mi viene in mente un film, una storia, poi è ispirata a un film, è vero, a Cico, penso che molti l'hanno visto. Racconta la storia via di un cane che per non so quanti anni è andato aspettava il padrone e poi appunto era morto,
sì, sì, no,
davanti alla propria università.
E diventano cani liberi accuditi, noi non ce l'abbiamo questo.
Sì, veniva accudito dalle persone.
Però
amiche.
Specialmente al sud invece ce l'hanno il cane libero accudito, che sono cani particolarmente docili, che invece di essere piazzati in canile e uscire su un sacco nero, perché tanto una volta entri lì non esci più. Vengono fatti stare per strada e accuditi, vengono sterilizzati, vengono microchippati. A Perugia c'è stato un solo cane libero accudito, che però non è stato dichiarato dal comune libero accudito, ma diciamo che l'ha adottato, me lo ricordo perché si chiamava Blitz. Nel 2014 è morto Blitz, il proprietario stava male e è morto prima il proprietario e poi la compagna l'anno dopo, e Blitz è rimasto senza nessuno. Allora Corso Cavour e Borgo Venti Giugno ha adottato Blitz, e Blitz andava a dormire e alla notte gli aprivano l'androne dove dormiva il padrone, e lui rimaneva a dormire davanti alla porta di casa del padrone, e poi il giorno gli aprivano e lui stava in giro, tutti gli davano da mangiare, e Blitz, quando è morto Blitz, tutti gli abitanti gli hanno fatto,
bisogna imparare dagli animali, dai cani.
E poi Corso Cavour è stato anche, ti ricordi di quel senza tetto che morì, che aveva i due cani?
Ah, beh,
due
Roger,
cani,
Roger.
E poi ci fu l'appello e questi due cani furono adottati appunto,
sì,
da una persona.
Ci fu un incendio, no, di questo signore che non si sa come, d'inverno, forse la
lì nei giardinetti dei Tre Archi.
E ci fu un incendio e lui purtroppo morì in questo incendio, e i due cagnolini finirono in canile. Il canile gli fece l'appello e mi ricordo che si mobilitarono e lo adottò un signore di Corso Cavour.
Sì,
sì.
Grande. Dopo chiudiamo anche i contatti, però volete finire di scrivere il libro, se lo state scrivendo non sottoscrivetemi,
no, qua. E poi c'è il capitolo gatti, c'è il capitolo gatti, che è una cosa
molto. I tuoi mi pare il capitolo gatti, perché guardate il tempo, però abbandonata il capitolo gatti quando tornate. Isa, prima parlavamo di dei ragazzi,
sì,
quindi è una domanda immediata, che tipo di, quanti anni ragazzi, no? Che tipo di età, quanti anni hanno, e durante la settimana come funziona poi nei fatti?
Infatti, allora dipende, se sono laboratori organizzati dalle scuole si entra in classe con la singola classe, con il singolo docente, oppure con dei laboratori pomeridiani trasversali per un'adesione libera, altrimenti con dei laboratori pomeridiani che vengono organizzati o a casa di qualcuno o in biblioteca o in degli spazi pubblici. E io lavoro con i bambini dagli 8 anni fino alle persone 100 anni e più, come scritto sui giochi da tavolo, assolutamente. Proprio perché le parole, il linguaggio, la scrittura fanno parte di noi.
Qual è il commento più bello sulla scrittura che hai ricevuto?
Guarda, una cosa bellissima, sì. Due commenti in particolare. Uno è relativo a una recensione, poi te ne parlo velocemente, però ho progettato il laboratorio in un secondo superiore, un indirizzo, se non sbaglio era un turistico, forse non ricordo, e insomma abbiamo toccato il tema, perché poi possono scegliere i professori o dei laboratori monotematici, ad esempio l'indirizzo agrario abbiamo lavorato sul tema dell'albero, per farti un esempio, l'indirizzo turistico abbiamo lavorato sul tema del viaggio. In un'altra classe invece abbiamo lavorato con un laboratorio aperto, si è arrivati in parte a toccare il tema dei nostri sensi, che noi abbiamo 5 sensi, in realtà nel mondo occidentale viene introdotto il sesto senso, che è la nostra mente, il nostro pensiero. Attraverso questa elaborazione abbiamo provato a ragionare con i ragazzi che la vera vista non è soltanto il vedere, ma è l'avere un'idea della tua vita, di dove sta andando la tua vita, che il vero sentire non è sentire i suoni, ma il sentire anche il silenzio delle persone, proprio questa empatia. Quindi abbiamo provato a lavorare sul tema dei nostri sensi per elevare la nostra coscienza individuale, e alla fine su una specie di giochino finale una ragazza che era quindi quindicenne, coinvolta in una relazione sentimentale, amorosa, un po' problematica, definiamola così, mi scrisse ho capito che nella vita non è mai, è sempre troppo tardi per trasformare la propria vita ed essere felice. Io ho capito che voglio essere felice. Quindi lei in qualche modo, lavorando con queste attività di gruppo in maniera scherzosa, in maniera molto silenziosa, perché lei poi aveva partecipato apparentemente molto di rimbalzo, aveva comunque capito che si era messa in ascolto di se stessa, e lì dico la verità, è una grandissima emozione, sì, è stata, assolutamente. Un altro bel commento invece nel post di presentazione del libro che abbiamo pubblicato proprio come frutto di un laboratorio di scrittura creativa per adulti, una signora ci ha proprio ringraziate per questo lavoro, perché abbiamo lavorato sul tema, uno dei temi sui quali abbiamo lavorato era quello della trasformazione, cioè arriva quello che nel viaggio dell'eroe viene definita la chiamata, arriva un qualcosa dall'esterno che boom ti chiama ad un cambiamento improvviso, non voluto, non sperato, non desiderato. Cosa fai di fronte al cambiamento? Quindi un po' l'aprirsi al cambiamento, il non avere paura, o meglio avere paura, accogliere la tua paura, convivere con quella paura che in questo libro viene un po' rappresentato come la notte, come due notti di solstizi, ma poi c'è la rinascita dell'alba che arriva, il sole che sorge, tu hai fatto il lavoro su te stesso, in qualche modo sei rinato e sei pronto ad abbracciare la sfida, diciamo così. Quindi quando qualcuno ti scrive questo libro mi ci sono ritrovata, mi ha servito, mi ha dato l'incoraggiamento, è come se avesse parlato un po' di me. Allora lì, secondo me, vuol dire che è autentico, se non altro.
Che il laboratorio è andato bene.
Il laboratorio è andato bene, sì, poi insomma, pubblicare un libro per le signore che hanno partecipato è stata una figata.
Certo. Allora, è finito il tempo, è voato, però chiaramente se non siete troppo traumatizzati, vi aspetto a un nuovo, perché adesso anche radio va in vacanza natalizia, quindi anche radio aspetta Babbo Natale, almeno parla sottoscritto, quindi vi aspetto dopo le feste. Però prima di salutarvi, né ringraziarvi né invitarvi a preparare il libro, di parlare del libro.
Grazie a te.
Di parlare del libro, quindi ti aspetto dopo le feste per parlare di questo libro.
Bene.
Voi mi dovete parlare del capitolo gatti dopo le feste.
Anche
assolutamente. E adesso Silvia, importate qualche altro componente della vostra associazione, così la conosciamo ancora meglio nel dettaglio.
Okay.
Però per tutte e due le realtà, l'ultima domanda, allora contatti e sono nel cassetto per Silvia. Adesso fa un anno, ci piacerebbe, oltre che ritornare a teatro fisicamente, però anche un'altra cosa, oltre che i contatti con Dai. Vai, chi parte?
Vai, attacca.
Allora, no, vabbè, noi abbiamo un po' un piccolo sogno nel cassetto, è quello di un progetto che stiamo in questo momento ancora covando, un po' cullando. È un progetto di, appunto, che si innesta sul discorso che facevamo prima, quindi di rilancio della cultura teatrale, una rinascita culturale che passi dal teatro, partendo da un teatro piccolissimo come quello dei Rustici di Monteleone, insomma comunque dalla nostra comunità, ecco.
In bocca al lupo, speriamo.
Grazie.
Portavi fortuna.
Speriamo.
Contatti?
Allora, ci potete trovare su Facebook e su Instagram, a Filodrammatica dei Rustici di Monteleone d'Orvieto. E seguiteci, sì. Facciamo tante cose belle.
Fare teatro perché?
Fare teatro perché è bello, perché parla all'anima. Mi piace.
All'anima forse è bello.
Penso che sia la cosa, perlomeno quello che io sento quando lo faccio, alla mia, e poi magari metterla in comunicazione con quella degli altri.
D'accordo. Tu sì?
Perché è uno spazio di libertà, è davvero uno spazio protetto in cui puoi fare, essere, dire tutto quello che vuoi senza stando a tuo agio.
Quindi andata a conoscere il teatro,
sì.
Assolutamente. Ignaziano, Isa e Meania, i contatti e sono nel cassetto, e perché avere accanto a sé un cane?
Perché avere un cane?
Che significa avere accanto un cane, un amico a quattro zampe, vero Fede?
Intanto è una responsabilità e bisogna prendere un cane a ragion veduta. Bisogna
con la testa, tra virgolette.
L'impegno è grande, grandissimo, è come avere un'altra persona in famiglia, e bisogna pensare a tutto, a tutto quello che può succedere. Non si può poi fare il viaggio, andare fuori,
infatti,
e,
sì,
e non tornare la sera, perché il cane c'è, cioè, e ha bisogno del proprietario. Quindi adozioni consapevoli, adottare i cani che già ci sono, i cani in canile. Noi non consigliamo mai i cuccioli.
Perfetto.
Perché comunque sia perché il cucciolo dà comunque
da fare,
dà più problemi, ci sono tantissimi cani già pronti ad entrare in famiglia. per esempio a Perugia il canile sanitario ha dei cani che sono già educati, che fanno parte, sono i cani del progetto Randagiamo, che sono già socializzati e sono pronti ad entrare in famiglia, quindi sono, diciamo, l'usato garantito.
Assolutamente, andate su sicuro, confermo.
E andate a vederli.
Contatti?
Pagina Facebook Sportello a quattro zampe della provincia di Perugia. Poi siamo anche su Twitter, però insomma è quello.
Insomma, un sogno nel cassetto?
Sogno nel cassetto? La pace nel mondo?
Zero canili.
zero canili. I canili belli sono i canili vuoti.
Pace nel mondo che hanno pesato tanto.
Sogno nel cassetto è questo.
Zero canili.
Zero canili, canili vuoti, canili vuoti. C'è anche un progetto Zero Canili in Puglia di una dottoressa molto, molto brava, Francesca Toto, famosissimo, e ci piacerebbe che anche a Perugia diciamo cominciasse questa strada, sensibilizzazione, microscippatura, sterilizzazione, e sfatiamo questo mito che i cani in canile sono cani che hanno dei problemi, perché non è assolutamente vero.
Speriamo, insomma, volete bene ai cani, agli animali. Che
rispettateli,
sono,
non è necessario amarli, non è indispensabile.
Però almeno rispettarli, che
almeno
sarebbe almeno già un passo avanti, certo. Sono d'accordo con te. Isaura, contatti, sono in cassetto, e perché scrivere?
Allora, perché scrivere? Perché saper scrivere implica saper pensare. Se non sai pensare, se non hai le parole attraverso le quali pensare i tuoi pensieri, non riesci a scrivere. Quindi lo scrivere non devi diventare Hemingway, io non sono nessuno, mi piace farlo. Però saper scrivere anche soltanto soggetto, verbo e complemento sarebbe per molti un successo.
E per qualcuno sarebbe già una conquista, perché adulti, non c'è riesco a scrivere.
Adulti e professionisti compresi. Quindi altro perché scrivere, perché non se ne può fare a meno.
Assolutamente.
Prima cosa. Sogno nel cassetto, forse avere un po' meno cassetti, perché sono piena di cassetti e piena di sogni.
Beh,
mi piacerebbe sì, lavorare tra i tanti sogni, lavorare proprio con gli spot pubblicitari. Ho deciso che quella è la mia nuova, sarà la mia nuova strada.
Guarda, te metto via come potremmo musica, metto gli spot pubblicitari, posto la musica, poi messo.
Sì, sono ora appassionatissima.
I contatti.
E contatti, dunque, mi trovate pagina Facebook, profilo Instagram, pagina LinkedIn, Elisa Neri, giornalista. E perché siamo tante Elisa Neri in Italia, e quindi ho aggiunto
un nome diffuso.
Un nome molto, siamo molto sì.
Perfetto. Salutiamo Giovanni che ci ha ascoltato da Inghilterra.
Ciao
Giovanni,
ciao,
e spero di vederti presto. Speriamo di vederti
sì,
presto.
Sì, dovrebbe
insomma.
Tornare a breve.
Sì, per vacanze di Natale.
Organizziamo un lavoro per di scrittura creativa a Londra.
In inglese.
Ma lo sai che la lingua italiana è tra le più studiate nel mondo dagli stranieri?
Il problema
è
che spesso noi non la conosciamo. Quello è problema. Quindi, va bene, grazie a tutti quanti, vi aspettiamo. E in bocca al lupo per i progetti.
Viva il lupo!
Bravissima! E buon Natale, buone feste. Vi lasciamo una canzone che mi ha accennato, consigliato al gruppo musicale, ma consigliato sì, la banda Bardò, giusto?
Certo.
Semigliasso, coiasso, non per portare sfortuna, quindi non gli assatevi, però canzone famosa, gruppo famoso. Adesso questa canzone e poi andiamo con la prossima età. Ancora grazie, a presto, vi aspetto l'anno nuovo e ragazzi, fa poco con la prossima realtà che affronteremo fino ai 17. A fa poco, ciao a tutti!
Ciao,
grazie!
10, 100. Eccoci qua ragazzi, questa bella canzone Monena City Rambles, i 100 passi è gatta proprio in passato. Torniamo con i nostri ospiti, abbiamo finito una realtà appunto teatrale, abbiamo avuto adesso la realtà 4 che salutiamo e ringraziamo. E torniamo per l'ultima ora finale, l'ultima ora 10 finale, così recuperiamo 10 minuti di prima. E abbiamo con noi due ospiti, uno è un ritorno perché ritorna dopo un po' di tempo, e con il quale inizieremo a partire dal prossimo anno, finito quest'anno, che manca poco, dai, 3-4 settimane, inizieremo una rubrica adesso di cui parliamo di che rubrica sarà. Quindi un benvenuto, bentornato, un ben punto di vista a Vigilio. Grazie Gio per essere venuto qua ospite da me, ben trovato, ben tornato.
Grazie, grazie.
E hai portato con te una persona che poi ha lo stesso mio nome, si chiama Nicola.
Anzi, sì, Nicola, anche io.
Ci confondiamo, ci confondiamo con due Nicola. Nicola Cugno, Capizzi.
Capizzi, Nicola, oh, Capizzi. Vedi,
perché Vigilio giustamente me l'ha scritto, ha fatto meglio prevenire che curare, come si dice, che tu fai parte dell'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesi, il borgo dei Presepi.
Esattamente.
Ok, adesso poi parliamo. Vigilio, diciamo che è Vigilio Ancelotti, bene Vigilio, perché diciamo un attimo chi sei, cofondatore di Volando con Api Bis, ho detto bene, una scuola per le scuole, e presidente ABU, che è l'associazione Biologi Umbria.
Perfetto.
Perfetto. Allora, bravissimo. Prima di iniziare le domande, diciamo che questa è una introduzione, è un antipasto a quella che speriamo di poter, che sicuramente iniziamo a partire da gennaio, quindi con un nuovo. Un'amica, tu giustamente mi piace come l'hai chiamata, Apionere, e sono d'accordo a chiamare una parte, una rubrica all'interno di queste due di programma, dove si parla di api, api didattica e ambiente e anche altre cose. A parte la giornata, iniziamo questo appuntamento una volta a mese, mensile, parlando di questo. Apionere è bello il titolo, mi piace.
Mi piace?
Api, no? In movimento, in diretta, come si dice.
Api in diretta, api on air, per fortuna che ci stanno le api.
Infatti,
noi
infatti.
Siamo proprio qua proprio per difendere le api, per così presentare un po' di progetti. Saranno presentati durante tutto il 2022.
Assolutamente.
Da gennaio, assolutamente. Ogni con appuntamenti più o meno mensili, ecco. Cercheremo di coinvolgere indubbiamente persone che vivono nel mondo delle api, che vivono di api, che vivono di miele, che lavorano con il miele, che si occupano come me di api didattica, che si occupano di ambiente, magari anche altri colleghi biologi,
assolutamente.
E si occupano di ambiente, si occupano di api, si occupano di cera e tantissime cose.
Assolutamente.
Quindi cerchiamo di scoprire un po', ecco, non lasciamo mai indietro l'agricoltura e gli agricoltori, quindi avremo anche loro come ospiti, quindi sarà
una bella parte di questa rubrica. Associazione,
vai. Sì, beh, comunque un confronto, no?
Confronto
fra persone.
E poi l'associazione Biologi Umbria, e qui ti avevo detto quando siamo raccontati tempo fa, prima di vederci oggi in radio, parlo io per sottoscritto, non sapevo che esistesse qua in Umbria un'associazione Biologi, quindi vedi, un'altra cosa che ho scoperto, no, conoscendoti, quindi poi si viene a scoprire cose appunto di realtà che spesso non si conoscono. Vuoi aggiungere?
Sì, che è comunque una bella realtà. Io sono felicissimo che ecco, di essere comunque il presidente di questa associazione, quindi un'associazione, in questo caso siamo tutte partite IVA, quindi la maggior parte dei miei colleghi che sono in ABU sono biologi nutrizionisti, quindi anche loro ci porteranno nel mondo della nutrizione con il miele e con il polline, soprattutto il polline di questo sconosciuto.
Sì, infatti.
Tra l'altro sono veramente persone di grande pregio che si occupano e fanno anche convegni, partecipano a convegni internazionali e proprio come oratori, quindi sarà veramente stupendo averli qua a sentirmi parlare.
Assolutamente, non volevo ripartire. Partiamo con le prime domande, sei d'accordo? Perché mi ha fatto anche molto più scritta. Allora, ne presentate, invece io ho detto, fondatore di questo progetto chiamato Volando con Api Bis, una scuola per le scuole. Quindi, che cos'è questo Volando con Api Bis? Come iniziate e quando iniziate questa avventura legata appunto a questo progetto?
Bene, allora, guarda, Volando con le Api Bis, poi aggiunto come una scuola per le scuole, è stata un po', diciamo che è una grandissima emozione, la chiamerei così, che ho avuto, una folgorazione che ho avuto nel momento in cui mi sono avvicinato al mondo delle api. Tra l'altro uno di questi racconti è anche pubblicato, tra l'altro, su alcune riviste di settore e non solo. Questa folgorazione, sono entrato nel mondo delle api, non ne sono più uscito, sono iniziato con il discorso delle fattorie didattiche dell'Umbria, che sono alcune sono unite, tenute insieme nel GIE, poi ancora con l'Istituto Agrario di Todi, e poi con un mio carissimo amico Luigi Rocchia, con il quale ho iniziato proprio a muovere anche i primi passi. Lui aveva delle api, gestiva comunque delle api, quindi abbiamo iniziato a parlare, a prendere dei libricini, a vedere le prime curiosità, eccetera. E poi questa cosa è andata avanti. Fino a che cosa? Ho cercato comunque di formarmi un po' su tutto quello che può essere questa l'importanza. Quindi ho fatto dei corsi dell'apicoltura vicino Roma, un corso che è durato veramente tante ore, sia di teoria e di pratica. Non dimentichiamo la pratica, perché le cose non stanno solamente sui libri, ma l'esperienza. E poi io, giustamente, per me è anche una scienza, quindi dobbiamo assolutamente rimodulare i testi ogni volta che vengono fatte scoperte nuove. E ancora, poi ho visto che, siccome io sono stato sempre appassionato di didattica per bambini, ho iniziato a lavorare, a chiedere così di poter partecipare a alcuni piccoli incontri che si facevano nelle biblioteche a Perugia. Questa cosa è andata avanti fino ad arrivare a essere inserito nell'offerta formativa del Comune di Perugia per le scuole. Quindi è venuto proprio, volando con le Ape Bis, una scuola per le scuole.
Perfetto.
Quindi ho cercato di, insomma, renderla un pochino più appetibile anche per le scuole. Indubbiamente io sono un biologo e ho seguito anche dei master post laurea, tutti sui lavori di gruppo, eccetera. Quindi io lavoro prettamente in modo inclusivo.
Okay.
Quello che è un discorso sempre con le disabilità, eccetera. Poi indubbiamente sono sempre aperto per imparare, perché non si finisce mai di imparare.
Assolutamente.
E in questo percorso sono stato rafforzato da tante cose, persone che così per caso si sono avvicinate, persone che poi si sono riallontanate, quindi tutto insieme. Però due grandi punti fondamentali che mi hanno fatto comunque capire che effettivamente questa cosa che avevo in mano era qualcosa di bello e di importante sono stati: uno, Arezzo Agriculture, dove ho avuto un riconoscimento nazionale.
Bravo, complimenti.
Per la didattica. E poi niente, da lì si è aperto anche la possibilità di partecipare a Milano Expo nel 2015, e quindi è stata fatta proprio a rappresentare, tra l'altro, le fattorie didattiche dell'Umbria, a rappresentare comunque anche il mondo dell'apicoltura. Quindi è stato un grandissimo onore. E poi ringrazio ancora anche Enrico Pasini, uno dei cofondatori di Api Insieme, che è una rivista indipendente di agricoltura, che da quando ci siamo conosciuti qualche bel anno fa in modo così del tutto interessato segue gli eventi che portiamo avanti, e gli eventi soprattutto in Umbria, perché lui ha il cuore comunque in Umbria. Quindi è piacevole, anche sono sempre piacevoli questi scambi anche con la rivista, e poi ecco delle pubblicazioni, e con loro parecchie pubblicazioni. Un'altra pubblicazione, come sottolineato, con un progetto italiano, è stato con la Cassa dei Biologi, anche questa di qualche anno fa, però comunque sempre una grandissima soddisfazione.
Assolutamente, insomma, sì, due eventi importanti, invece tu accanto, poi passiamo a Nicola, a Capizzi. Insieme a studiare anche a formazione e fare convegni, andare a conoscere, a studiare gli argomenti è importante, no? Quindi ci deve essere passione e formazione.
Devi essere, allora, la passione secondo me è un po' quella che muove il tutto.
Sì, muove i film.
Quindi sì, mi è stata data e la ridò così per com'è, e devo dire anche che è vero. Una volta che una cosa la vuoi, la desideri, la inizi, l'importante è iniziarla, poi piano piano le cose si sistemano anche da sole. Così anche come altri incontri che abbiamo avuto appunto con Nicola Capizzi e con tantissimi altri che del Boru, ma tantissime esperienze che negli anni, capisci, ce ne sono tantissime.
Assolutamente. Poi torniamo a te, Nicola Capizzi, questa realtà del Borgo, degli eventi importanti dei presepi, no? Una realtà che ammetto io conosco poco, e come dico spesso, più già tante realtà che spesso uno conosce poco, non conosce per niente. Quindi per chi oggi adesso ti ascolta la prima volta e dice: ma che realtà è? Chi è questa? Che cos'è questa realtà?
Allora, l'associazione Borgo Sant'Antonio Portapesa, Borgo Sant'Antonio Portapesa nasce più di 10 anni fa dall'esigenza dei residenti di, come dire, riprendere in mano il proprio quartiere. Corso Bersaglieri, da non confondere con Corso Garibaldi.
Infatti.
Corso Bersaglieri in quel periodo viveva, insomma, una situazione di forte degrado, dove c'era un intenso spaccio, criminalità all'ordine del giorno. Quindi borgaroli cominciano a chiedersi cosa posso fare io per il mio quartiere, per la mia città, non più cosa può fare la mia città per me. Da lì un gruppo di borgaroli si uniscono e danno vita a questa fantastica realtà. Iniziano con piccole manifestazioni, piccole cose, senza pretese. Man mano cresce sempre di più la realtà del Borgo Sant'Antonio. Adesso possiamo dire di essere una significativa realtà a livello del centro storico di Perugia. Tanti sono stati gli eventi che sono stati fatti insomma lì qui al Borgo. Uno degli eventi più importanti è proprio quello dei presepi, la via, cosiddetta via dei presepi. Quindi lungo la via contiamo svariati presepi che sono curati principalmente, va sottolineato, da Marisa Rosi, che conosce sicuramente, insomma, si conosce da Rosi i Sementi, che è una grande realtà imprenditoriale. Ecco, la signora Rosi, innamorata del quartiere dove è nata la loro azienda, e quindi ci regala ogni anno con uno sforzo insomma notevole, importante, anche economico, che va sottolineato. Ricordiamo, abbiamo un bellissimo presepe napoletano, pensate che sono venuti proprio da Napoli per montare questo presepe. Lei, la Marisa, è andata a Napoli per sceglierlo, ma questo è uno dei tanti. Non vi anticipo molto, vi invito invece
a vedere.
Poi è stato riportato alla luce, per così dire, l'oratorio di Sant'Antonio. Dico riportato alla luce perché era in stato di totale abbandono, degrado, addirittura la polvere copriva degli affreschi. Quando è stato aperto dei borgaroli, animali morti sono stati trovati, insomma l'impossibile. A mano, con grande sforzo, li va ringraziato tanto l'impegno di Francesco Pinelli, che è il presidente dell'associazione Borgo Sant'Antonio Portapesa, Nicola Tassini, che è il coordinatore, e tanti e tanti altri borgaroli che hanno restituito alla città questo fantastico luogo, che sarà appunto, come vi aggiungerà poi Virgilio, al centro delle attività che sono previste per il Natale e per i bambini.
E ti voglio chiedere, bello, no? Prima mi dicevi un quartiere, no, quartiere, una zona, diciamo, di Perugia, un quartiere, ma
che... noi lo chiamiamo il Borgo, ci teniamo tanto, abbiamo un grande senso di appartenenza.
Scusate, per carità.
Ho
già detto, io termine sbagliato. È importante far tornare a vita borghi che fanno parte poi della storia della propria città, no? Questa è la storia di Perugia. Tu mi dicevi che insomma per questo tempo è stato un po' in difficoltà, poi siete riusciti a riportarlo, diciamo, insomma, insomma, in condizioni più che accettabili. Quanto è stato difficile nei fatti proprio Paolo?
Allora,
che, no?
È stato difficile, ma nella grande difficoltà si è creata una realtà più unica forse che rara, nel senso che si sono trovate tante persone che avevano proprio la stessa voglia, che non è facile trovare questa cosa qui. Cioè, perché gestire un'associazione del genere, occuparsi del proprio quartiere, non è una cosa che fai tanto a tempo perso.
No.
Cioè, magari per chi vede dall'estero, diciamo, quante cose belle che organizzo. Abbiamo organizzato lo street food negli anni, abbiamo recuperato una scarpata, poi vi parlerò meglio insomma di quest'altra cosa. Noi ci prendiamo cura del quartiere, nel senso che se vediamo qualcuno che magari abbandona dei rifiuti, lo riprendiamo. Se vediamo degli spacciatori, scendiamo in strada, nel senso che viviamo, cioè noi stiamo a fare ronde, sì, sì, però viviamo il quartiere, facciamo capire che qua ci sono delle persone, collaboriamo tantissimo con le forze dell'ordine, collaboriamo anche con l'amministrazione. Devo dire che c'è molta attenzione da parte un po' anche dei residenti che non sono magari, che fanno parte proprio dell'associazione e che comunque danno una mano. Dire sì, molto lavoro. C'è gente che ogni fine settimana, ricordo Nicola, ricordo Claudio Radicchi e tanti altri, ogni santo fine settimana loro lo dedicano al Borgo. Banalmente fuori le mura, banalmente si fa per dire, c'è un giardino,
sì,
che viene curato, viene tolta l'erba, vengono messe le piante, vengono potate le piante. E questo richiede tempo, dedizione. Organizziamo quando si poteva prima del Covid, adesso è tutto più complicato, i pranzi di quartiere, l'abbiamo fatto più volte, le cene di quartiere, mettiamo i tavoli per strada, insomma un po' come si faceva una volta.
vita sociale, appunto.
Assolutamente vita sociale, cioè se tu vuoi sconfiggere il malaffare non basta chiamare la polizia, no. Che per carità sono sempre
no, assolutamente,
perché su questo anzi approfitto per ringraziare le forze dell'ordine che ci hanno sempre dato una mano, ma devi fare capire che noi amiamo il nostro quartiere, abbiamo denunciato appartamenti occupati, abbiamo denunciato delle cantine occupate che sono dei veri e propri centri dello spaccio, siamo stati aiutati insomma sia dalla politica che dalla polizia su questa cosa, va riconosciuto, e quindi abbiamo liberato il quartiere. C'è stato un tentativo durante il lockdown, c'è stato un ritorno da parte degli spacciatori, ritorno che abbiamo stoppato e respinto ancora una volta.
Gianni, complimenti. Andiamo con la musica, vicino, cioè, già stai con te che ti piace, va bene, la sentiamo, poi avete anche voi chieste musicali, chiaramente non potete dire. Quando torniamo vi giro, parliamo, vediamo che cosa c'entrano le api con il borgo.
Con il borgo, con il borgo. Vabbè,
vediamo questo intezzo, perché c'è questa,
un connubio che non poteva mancare,
perché c'è questa azione particolare.
Va a benissimo, poco.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
Eccoci qua ragazzi, facendo questa bellissima canzone di qualche anno fa, però è sempre bello da sentire. Allora, torniamo con Nicola e con Vigio. Ah, vedi, queste api, che c'entrano con il borgo?
Guarda, le api che c'entrano con il borgo è una bellissima domanda.
Vai.
Anche questo è stato una cosa che è capitata, così le cose mie sono tutte un po' per caso, quindi credo appunto nella condivisione, no? Vai in giro, esci, ti incontri, parli, e tutto un po' così, tutta la storia del volando con le api bis è tutta per caso. Con il borgo, prima del lockdown c'erano stati già dei contatti, indubbiamente il borgo e i borgaroli sono una vera e propria famiglia, sembra di stare in famiglia, e quindi mi hanno invitato per parlare un attimo di un progetto didattico, che il progetto è Natura Circolare,
okay,
che è uno, forse uno dei pochi progetti tra l'altro finanziati in Italia da una regione per un'associazione, e l'associazione mi ha girato la parte della didattica. Adesso, fino al maledetto 3, 4, 5 di marzo, tutto ok, avevamo fatto dei programmi fantastici, andiamo sulle scuole.
Poi facciamo... qualcosa ha cambiato.
Sì,
un po'.
Anche perché ci tengo insomma a dire che io comunque riuscivo a gestire fino a prima del lockdown circa 1000 bambini all'anno, quindi che sono veramente tanti. Cioè, riuscire a fare 3, 4 appuntamenti a scuola e poi portare tutti i bambini in apiario didattico non è una cosa semplicissima.
No.
E per anni è andata avanti così. Con il lockdown è finito tutto praticamente, no? E abbiamo dovuto cambiare anche noi il nostro modo. Quindi mi hanno offerto appunto di occuparmi di questa didattica. Bene, bene, tanto bene che succede, va tutto chiuso, attività didattiche sospese, e là ci siamo dovuti rimboccare le maniche, abbiamo parlato un attimo cosa facciamo, cosa facciamo, e c'è stato quindi uno sviluppo che era prima solamente da parte solo sulla fotografia, è diventato degli audiovisivi, come se fossero dei tutorial, piccoli tutorial, brevi appuntamenti, brevi, un'ora circa a volta, no, 40 minuti a volta. Quindi le api l'abbiamo fatto a puntate. Perché questo? Perché comunque abbiamo fatto in modo che le maestre potessero lavorare in DAD e potessero proiettare in DAD questi video, dei video appuntamenti, quindi la puntata 1, la puntata 2, la puntata 3. È stata una cosa che dico, ragazzi, all'inizio io che non vengo da scuola di fotomontaggio, videomaker, eccetera, abbastanza impegnativa, per fortuna ecco tutto l'aiuto del borgo e del borgaroli, che anche perché nel progetto considera che erano stati coinvolti circa 900 bambini,
sono pochi,
non sono pochi, quindi 900 bambini della scuola Ciabatti di C2, quindi non sono pochi assolutamente. E a questo punto niente, l'unica cosa era fare questo. Sono state fatte delle riprese in pieno lockdown, alcune volte direttamente in apiario, altre volte da casa, perché non c'era modo nemmeno per uscire, cioè, nei giorni proprio rosso 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 anche a testimonianza, sono stati, cioè, fa parte della nostra, epoca, della nostra storia. Quindi volutamente sono state fatte dentro casa, i tutorial per esempio per fare la candelina di cera, ma guarda, è stata una cosa impressionante quello che è stato vissuto e che hanno vissuto comunque questi bambini. Quindi le maestre ci hanno ringraziato, proprio a tutta l'associazione, per questo anche supporto, insomma, didattico alla fine, che è diventata un appuntamento per loro, anche questo è un appuntamento più o meno mensile per portare avanti questa storia. Poi tutte le volte che era possibile andavamo comunque in apiario, ci facevamo dei video, delle riprese da soli con i cavalletti, col treppiede eccetera e col microfono, e quindi riuscivamo.
Ricordo benissimo.
Ti ricordi?
Sì, sì, a voglia, sì, mamma sì, mia. Che stavi lì a posizionare le api. Ricordo molto bene questa cosa.
È stata una cosa semplicissima, però non ci potevamo arrendere, e anzi siamo andati avanti. E la cosa bella è che poi siamo riusciti alla fine anche a donare, grazie appunto all'associazione del borgo, oltre 200 libri ai bambini, ad alcuni dei bambini che hanno partecipato, quindi alcune classi dei bambini che hanno partecipato a tutto questo progetto, che sono il libro dei bambini arcobaleno, che riguarda la vita di gruppo, che l'ha scritto il maestro Mario Ortolani, che lo salutiamo tra l'altro, che sarà presente, poi adesso diremo più avanti se è sempre presente.
I bambini arcobaleno è bello il titolo, perché oltre ad essere bambini arcobaleno ritorna un, no, è un qualcosa di speranza, no, di fiducia verso il futuro, no, verso la vita, quindi è bello il titolo, i bambini arcobaleno.
Sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro questo maestro ci tiene tantissimo a dire che ogni bambino è un colore e tutti insieme formano l'arcobaleno, quindi è un po' tutto il pensiero che c'è dietro questi libri, il pensiero del maestro. E niente, un'altra, e siamo andati avanti, alla fine questo l'apiario didattico, che adesso poi lascio la parola a Nicola Capizzi, l'apiario didattico è stato realizzato al borgo, siamo riusciti appunto ad appoggiarlo anche con ABIU, quindi con l'Associazione Biologica dell'Umbria, con un patrocinio morale, quindi diciamo la parte un po' più scientifica,
okay,
come un riconoscimento insomma per effettivamente gli sforzi che sono stati portati avanti dal Borgaroli.
Quindi. Infatti c'è durante una parte la sua parola Nicola, però durante che down è, adesso mi è praticamente una cosa che durante che down è, sicuramente è a voglia e amore, a passione che ha per le api, per questo mondo, ma per tramandare quello che tu hai conosciuto, no, le api, è stato importante, perché che down c'è un po', forse no, c'era un po' un attimo a inizio talmente spaventati che si diceva non si può fare più niente, poi invece ci siete organizzati come nel caso vostro, avete continuato a fare lo stesso.
Certo, tu considera, e poi lascio la parola a Nicola, tu considera che l'associazione mi ha fatto proprio un diciamo un permesso per andare in apiario, in
modo stavo per raccontare questo. Cioè sì, non abbiamo, cioè dal punto di vista
proprio per poter,
e non si poteva uscire, cioè, ma sì, le api, cioè, hanno bisogno di una cura continua, sì, sì, costante, puntuale. Ecco, questo aneddoto lo stavo per raccontare io.
Con la scusa siamo riusciti anche a fare le riprese nei giorni veramente di rosso. Ti dico, l'anno scorso, il primo dicembre, il primo gennaio, scusa, per Capodanno, alle 10 stavo in apiario a fare le riprese. Ci siamo visti con Nicola, sì, e con sì, altri. Ma è stata una cosa bellissima. È vero che a mezzogiorno è venuta giù l'acqua.
Sì, sì.
Siamo tornati a casa fradici proprio su. Però, cioè, dico, quello che c'è dietro, perché uno non si rende conto. Anche solo il fatto di dici, ti fermo, ti fanno la multa di 400 euro, cioè anche là, no, la scrittura del borgo effettivamente poteva risolvere,
assolutamente,
no? Risolvere una situazione insomma non tanto ecco simpatica,
assolutamente,
diciamo.
Dico,
allora sì, come nasce l'apiario didattico? Nasce tra virgolette per caso. Beh, partiamo da una questione: il Borgarolo per sua natura non riesce a stare fermo, cioè sembra che si finisce qualcosa da fare, poi si comincia piano piano da una cosa sempre più piccola che poi si allarga, si viaggia, ci si coinvolge, ecco, siamo fatti così. L'apiario nasce perché è stata, diciamo, recuperata una zona, noi la chiamiamo la Scarpata, che sta sotto le mura le mura del borgo.
Ok.
Quindi parliamo di Viale Sant'Antonio, le mura di Viale Sant'Antonio, la parte che dà sul Bulacaio. era pieno di rovi questa parte lì. Allora si è pensato, no, di togliere questi rovi e mettere insomma delle piante, sistemarlo un po'. Certo, non si pensava di renderlo fruibile per una questione insomma tecnica, non sarebbe stato possibile. Cominciano quindi i lavori, una parte abbiamo trovato anche insomma ci ha dato una mano l'assessorato all'ambiente, l'assessorato comunale, che una parte del lavoro l'hanno fatto loro, l'altra parte, quella più in bassa, quella un po' più complicata, poi ci abbiamo pensato noi. Al che si è pensato, diciamo, dal genio di Nicola Tassini, che ripeto è il coordinatore dell'associazione, ma perché non mettiamo lì delle api? Quindi presso questo progetto, così, un'idea sembrava un po' strambalata, che invece poi da lì c'è, perché dice, ma c'è le api in centro, molti dicono, ma questa cosa, ma le api, ma non capivano, e mentre poi sono poi diventate di moda le api, no? Perché ora abbiamo anche anticipato
l'apicoltura urbana, ecco. Ormai l'apicoltura urbana.
L'apicoltura urbana, questo è genico, Tassini è un genio, mi piace sempre dirlo.
Portinario, passa madre dei tonni, quel professor Portinario.
Va bene, va, sei... sì. Lui sì. Un personaggio in realtà che non... sai, un po' restia i complimenti, sta sempre, no? Quasi non interviene poco, però al borgo dà tantissimo. Quindi, ma sì, comunque lo portiamo, perché è un genio. E da lì si comincia, i borgaroli manualmente cominciano a sistemare, cominciano le prime piante, poi se ne mette un'altra, poi metti un ciliegio, addirittura è stato messo una parte anche un ulivo, fino a quando sono arrivate le api. Si è partito con insomma, c'erano prima di Virgilio due apicoltori, giusto ricordato, insomma, Franco e Riccardo Rossi, e poi nasce, ecco, l'apiario didattico, perché dice, ok, noi abbiamo messo le api, abbiamo fatto tutto, perché non condividere quello che facciamo? Perché il borgarolo che dice faccio per me, ma mi piace condividerlo, non ha senso fare se non condivido. E quindi è stata fatta una struttura proprio davanti alle api, removibile, dove i bambini possono entrare, c'è un pannello di plexiglass, okay, e poter osservare da vicinissimo, proprio, ma parliamo di 2 metri, manca meno.
Sì. Sì, poi anche meno di 2 metri, sì.
Anche meno, quindi come funziona, diciamo, il fantastico mondo delle api. Lì Virgilio tira fuori le arnie, spiega.
Facciamo vedere i telaini, facciamo vedere un po' tutto, però ecco, la cosa bella è che magari i bambini sono già istruiti, hanno già avuto le intuizioni in classe. Ricordiamo appunto Frank e Riccardo, tra l'altro sono stati utilizzati anche parte dei loro video proprio per realizzare questi audio video per le scuole, che hanno tanto di sigla iniziale e sigla di chiusura. Quindi ecco, ci stanno le prime sminature che sono state fatte al borgo, proprio grazie a Franco e Riccardo, eccetera. Adesso ci abbiamo come apicoltori, ci abbiamo invece l'apicoltura Galli, quindi Enrico, che è il papà, e Luca, che è il figlio, che ci aiutano, portano avanti, anche perché non è possibile. Poi ognuno deve fare il suo, no? Quindi
assolutamente.
C'è bisogno dei professionisti, anche se vogliamo crescere, abbiamo detto questo, dobbiamo avere, ognuno deve essere professionista nel suo, insomma, ognuno ha il suo ruolo, quindi
il suo compito.
Assolutamente.
Ma qui ecco, da domani, giusto da ore 15, domani 12 dicembre, domani è 12, quindi appunto 13, pensa al laboratorio, dico bene, Nico?
Sì, domani ci saranno dei laboratori, perché ecco, abbiamo iniziato questa cosa con i bambini. L'idea è quella di coinvolgere i bambini in un presepe che, come definisce Virgilio, è un presepe inclusivo. Quindi parteciperanno, ognuno farà un piccolo personaggio su questo presepe. Cosa ha di particolare il presepe? Cioè, ecco, il presepe è costituito da un'arnia. Insomma, alcuni i personaggi sono fatti di cera d'api, okay. Quindi la natività è fatta di cera d'api. Ci saranno dei laboratori? Sì, prego, dimmi.
Allora, Virgilio. Noi, no, tra l'altro vi invitiamo, con la scusa vi invitiamo.
Perché video, a pausa merenda.
Sì, perché stavo per arrivare, infatti.
Ape i miei.
Sì, ecco, non soltanto per i bambini, ci sarà buona pausa per la merenda per i bambini, poi ci sarà uno spazio anche per i genitori, che questo, insomma, lo vedremo anche domani, un momento conviviale, anche condivideremo con i genitori.
Diciamo un po' che la novità è la presenza di un presepe partecipativo e inclusivo che coinvolga i bambini, perché generalmente quando uno va a vedere un presepe effettivamente presepe è fatto, è finito. Allora abbiamo detto con Nicola e con altri, ma perché non fare in modo che effettivamente questo presepe venga veramente fatto dai bambini? La cosa bella è che poi magari noi li invitiamo, poi Nicola ci racconterà anche l'esperienza della figlia di Clara. Cioè, noi invitiamo i bambini a fare le apine, sì, da aggiungere al nostro presepe, sì. Poi invece loro magari giustamente fanno i presepi, creano i presepi dei cartoni animati, e questa è una cosa spettacolare, no? Quindi la bellezza dei bambini, la loro creatività, appunto, loro senza filtro, e dicono: no, io voglio fare questo perché mi piace. E devi fare quello che ti piace. Quindi
partecipativo è termine giusto, assolutamente.
Sì, quindi. Sì. Quindi l'idea è stata proprio, diciamo, una novità che ci siamo così proposti, infatti, con il borgo, di creare un qualcosa. Il presepe allora è già in vista, una parte, okay, è stato realizzato, ma tutto il resto, ed è, tra l'altro, queste apine verranno appoggiate su un manto erboso. Bello. Abbiamo 2 metri per 2 metri, quindi è un 4 metri quadrati da riempire con, come diceva giustamente Nicola, un'arnia al centro. È una di quelle arnie che servono per la didattica, quindi c'hai i trasparenti, e all'interno quindi del trasparente si vedrà comunque la parte della natività, eccetera, su favo naturale, poggiata sul favo naturale, ruoterà, quindi anche per quelle che sono comunque le normative Covid abbiamo pensato di far girare, passeggiare i bambini intorno, quindi dare un senso unico a questo presepe, quindi potranno entrare da una parte, uscire da un'altra e partecipare. Tra l'altro aggiungiamo, diciamolo anche l'altra curiosità, la fibra ottica. Cioè, vai, dillo tu, perché questo è un elemento di...
sì, perché sono state fatte, insomma, su questo manto erboso, escono fuori dei fili fatti con la fibra ottica, no?
Sì, c'è cioè un fascio di circa 480 fili di fibra
posizionati uno per uno. Tra l'altro, anche lì Clara, mia figlia, ha dato una mano, molto, insomma, si è molto divertita con questi fasci.
È un po' ingegnere,
sì, è molto curiosa. Sì, poi insomma, ecco, le lasciamo fare tutte le esperienze.
Esperienze di chiaro, poi ne paghi.
Va bene,
sì. Quanti anni ha tua figlia?
Clara, 3 anni e mezzo, ad aprile sono 4.
La salutiamo e...
Sì, certo, poi magari dedichiamo anche una canzone.
Assolutamente, poi semplicemente ammettiamo. Allora, ricordiamo una cosa, che il programma per domani è 12, appunto, laboratori, pausa, merda, aperitivo, scusa,
aperitivo,
giustamente, e la prima acqua del gruppo B. Acqua di questo gruppo B, parliamo con la musica, un attimo.
Allora, aperitivo per i bambini, aperimiele, diciamo, per i genitori, perché comunque stiamo parlando della famiglia, vogliamo comunque, ci sono tante famiglie anche al borgo, tanti bambini piccoli, quindi è giusto che ci sia così, genitori giovani, e ben venga. Il gruppo B è un gruppo di persone che si sono volute riunire e partecipano, quindi, e danno una mano, si occupano di tante cose, compreso appunto la parte dell'aperitivo, quindi qualcosa veramente da mangiare, da offrire ai presenti. È un gruppo di persone che, come vedi, no? Lo stimolo qual è stato? Il discorso delle api. E loro hanno detto: ma allora perché noi non possiamo essere il gruppo delle api?
Bello.
Quindi bella sta cosa, sì. È venuta proprio spontanea. Bello. Quindi il gruppo B.
Il gruppo
B è stata una cosa fantastica, quindi si sono fatti il loro logo, anche loro hanno un logo, quindi un disegnino, eccetera. Si sono, insomma, trovati proprio come gruppo, come realtà, all'interno di tutte queste realtà. Quindi questo per far vedere che c'è comunque una condivisione, no?
Assolutamente.
Quindi, tra l'altro, questo è un programma
per programma, perché è un programma pieno, e considero un programma dove inclusivo, dove c'è tutto
e più.
No?
Tre o quattro logici stanno dietro questo, quindi, dietro come persone.
Sì, infatti, quindi inclusivo e progettivo penso sia proprio i termini giusti. Andiamo con la musica, ma prima parli, adesso veramente ho cose legate agli animali, prima parlavamo di cani, a cura dei animali, dei cani, prima che appunto, ora prima dai 3 ai 4, e pensavo, le api spesso ultimamente sono state mattattate, no? Spesso separate, e poi le api ci fa capire oggi, poi da gennaio ci fa capire ancora più nel dettaglio quando partiremo, però come veramente il mondo delle api ti offre la possibilità di lavorare anche sui bambini, sulle persone, quindi veramente di poi entrare nella società e lavorare facciamo dei progetti educativi, dei progetti, no, di condivisione, di incursione e partecipazione. Quindi viva gli api, viva gli animali, tra virgolette, dico. Quindi complimenti. Allora andiamo con la musica. Pensa alla canzone di Cara tua fiaca,
Sì, sì, già ce l'ho in mente.
Perfetto. Allora metto questa, poi me la dice, così.
Vai, grande, grande.
E la musica musicale, poi andiamo per gli ultimi 10 minuti finali per recuperare l'attesa. Pazienza, per quello che ti ho aspettato prima di sentire fuori. A papà.
Pensare che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è fugato.
Eccoci ragazzi, ultimi 10 minuti finali, e buon tempo, ma complimenti e grazie a Nicola Vigio, perché mi avete aperto un mondo, non so su api, ma sicuramente è importante difendere, tra virgolette, e valorizzare parte della propria città. Allora Vigio, programma del 19 dicembre, di domenica, che si usa già un qualcosa, giusto? Dimmi che cosa.
Ok, allora, quindi oltre al programma del 12 dicembre, dalle 15 alle 19, abbiamo anche la giornata di domenica 19 dicembre, sempre dalle 15 alle 19. Anche questo sarà una cosa interessante, perché avremo una presentazione che abbiamo chiamato animata e partecipata del libro Ariel e il ciclo della vita di Claudia Ragni e del maestro Mario Ortolani. Saremo tutto accompagnato dal flauto traverso Eleonora Porzi, che la ringraziamo. E anche qui è il discorso del libricino, che è stato scritto dal maestro. Tra l'altro, i libricini possono essere anche acquistati, sì, anche come regalo di Natale, sia all'oratorio. All'oratorio abbiamo voluto fare proprio una biblioteca di questi libricini.
Meglio.
Quindi durante questi giorni sarà possibile acquistare più libri, perché questo maestro ne ha scritti di più. In più anche una sua collega si aggiunge con altri che riguardano l'acqua, eccetera, quindi delle tematiche importanti.
Assolutamente.
Poi faremo un altro laboratorio che l'abbiamo chiamato Piantala, quindi verrà realizzata una serra.
Il nome è bello.
Sì, sì, sì. Pianta è un punto esclamativo, guarda. È stata, no, ma hai capito qual è lo spirito proprio che si respira.
Realizzazione serra, vero, e eco.
È un omaggio. Ecco, quindi realizziamo una serra tutti insieme, sempre per lo spirito di condivisione, eccetera, che adesso, diciamo, in questo periodo
speriamo.
Diciamo, io già lo chiamo post-Covid, perché so comunque.
Speriamo, anche io sono fiducioso, speriamo. Sì.
In più avranno un omaggio, stiamo aspettando che arrivino in questi giorni gli omaggi per i bambini, quindi realizzeranno delle piccole serre di una famosa casa che produce proprio giocattoli per bambini, lo potranno realizzare, quindi ripetere l'esperienza a casa con i loro familiari.
Perfetto.
Proprio per avere un aggancio all'interno delle famiglie. E ancora l'aperitivo e l'aperimiele, sempre a cura del gruppo B, non
Perfetto.
Poteva mancare.
Questo 19 dicembre. Passiamo, Nico, al 16 gennaio, quindi del prossimo anno, 2022, dico bene?
Sì, 16 gennaio, partiamo dal, si sanno anche, intanto c'è la festa di Sant'Antonio, questa è la cosa che voglio dire,
che quando, c'è ragione, quando
il 16 gennaio,
festa di Sant'Antonio,
la festa di Sant'Antonio, che è la festa del nostro borgo, del borgo Perfetto. Sant'Antonio, sono previste tante cose, insomma porteremo gli animali, quindi intanto è sempre anche stata una festa un po' per i bambini, no? Perché dove ci sono gli animali, insomma, i bambini sono sempre curiosi. Poi, tra l'altro, viviamo in una società dove ci sono bambini che, per esempio, i polli li hanno visti solo al supermercato. Cioè, questa è una cosa che sembra paradossale, ma è così.
Ma...
quindi, ecco, all'interno ci sarà uno spazio, ancora sempre dedicato ai bambini. Il programma prevede Costruiamo il Biotel, che a cura di Volando con le Api Bis, insomma, ecco, ritorniamo al Virgilio. Poi incontriamo le famiglie, alimentazione, sport e benessere con il dottor Ballerini. Qui vuoi aggiungere qualcosa?
Io voglio fare una precisazione.
Sì, 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 saluto tantissimo il dottor Marco Ballerini, che è nutrizionista, è un collega, è il nutrizionista della Bartoccini Perugia Volley, e quindi è un evento a cura comunque di ABU, quindi sempre l'Associazione Biologi dell'Umbria. Saluto tantissimo Marco, perché è una persona squisita, e venite a conoscerlo, perché veramente è un grandissimo professionista, e poi vedremo se ci sarà qualche sorpresa anche da parte della Bartoccini Perugia Volley, insomma.
Ma chi lo sa, speriamo,
vediamo
chi lo sa.
poi
12:30 insomma vado, ho spedito a Meri, l'aperitivo, la perimiele, sempre a cura del gruppo B, e poi la presentazione animata e partecipata del libro sulla vita delle api, i bambini arcobaleno, con il teatro Kamishibai e il teatro di immagini con Eleonora Porzi che suona il flauto traverso. Alle 16 la benedizione degli animali, questa è una tradizione che si ripete ad ogni festa di Sant'Antonio. Pensate che addirittura una volta in chiesa, alla chiesa di Sant'Antonio, dove si possono apprezzare insomma degli affreschi del dottore, hanno portato a benedire un cavallo è entrato in chiesa, quindi cavallo. Di tutto e di più, cani, insomma arriva di tutto. Alle 16:30 pausa merenda, alle 17 lo spettacolo teatrale del grande Mirko Revogliera. Mirko Revogliera, attore Borgarolo, tengo a precisare. Lo spettacolo si intitola Sant'Antonio dell'Upurcellu e gli animali parlanti. Venite perché è una cosa veramente.
Già titolo me avvio.
No, guarda, ma poi lui è veramente.
Lui
è
di Perugia?
Sì,
Borgarolo. Ma lo sapevo, guarda.
Sì, Mirko, sì. Venite a guardare, è proprio carino. E poi chiudiamo in bellezza alle 18 la polenta concia. Tengo a precisare che ci sarà anche, avremo del vino di una cantina qui locale, vino biodinamico, quindi teniamo alle cose buone.
Posso fare una battuta, anche il cibo non è mai, cioè,
grande Franco,
quindi assolutamente oltre a utile e a didattico importante.
Sì, ecco, ringraziamo quindi l'associazione, ringraziamo la Marisa Rossi che ci darà ancora una mano. Giacomo Ferro, un altro dei nostri validissimi, anzi ecco, collaboratori e sostenitori, ecco, che aggiungere? Dimmi.
Voi non sapete, per fare la polenta concia, sì. Io non conoscevo la polenta concia, quindi Franco ci ha raccontato, ci ha illustrato, ci ha illuminato questi formaggi che vengono dal peggio, una cosa incredibile. Penso che vale la pena veramente assaggiarla.
Assolutamente.
Alla fine, ancora ti aspettiamo.
Assolutamente.
Sì.
Festa di Sant'Antonio, vediamo come c'è, quando è. Prima parli di Festa di Sant'Antonio, per
sì.
chi.
Il 16. Sì.
Da quindi a che ora? Passa poco, la mattina.
Ma noi cominciamo sempre la mattina, intorno alle 10. Poi ci saranno, ribadisco, gli animali. È una festa molto divertente. Perfetto. L'anno scorso, gli altri anni, abbiamo fatto anche la processione del Santo. Non so se per questioni Covid si potrà fare, ecco.
Va bene.
È sempre una giornata, in questo caso nella festa di Sant'Antonio sarà riempito proprio un programma dalla Italia.
Complimenti perché è veramente pieno. Grazie, buon tempo, io ringrazio Gio Nicola perché questo è stato un antipasto. Diciamo che, come ho detto prima, da gennaio in poi, una volta a me, sono a invitare e aspettare Nicola con gli altri impianti
della sua realtà, piacere.
Perché è bello sapere come si vive Perugia come città e come nei singoli zone, nei singoli quartieri, borghi.
Sì, al nostro borgo,
Nei singoli borghi, hai ragione. E io, diciamo, da gennaio cerchiamo di portare un po', diciamo, lo prima di dire qua, no, se non c'è il telefono giorni fa, di portare persone che con te hanno fatto parte di questo processo di condivisione, di conoscenza e di inclusione legata al mondo delle api, no? Quindi insomma ti aspetto con altre persone.
Certo, assolutamente. Persone che saranno presenti o comunque in collegamento
telefonico o presenti fisicamente.
Sì, o presenti fisicamente, e vedremo le varie sfaccettature appunto del mondo delle api.
Assolutamente.
Che si chiama mondo delle api perché c'è veramente tanto. E ognuno può trovare il proprio io anche all'interno del mondo delle api. Ognuno c'ha qualcosa da poter fare, da qualcosa da poter dare, qualcosa poter prendere.
Assolutamente. Contatti e domanda per se a Vigilio e Nicola, un sogno nel cassetto. Vigilio come esperto del mondo delle api, tra virgolette esperto perché poi insomma oltre divulgatore dico io, e Nicola come membro di questa meravigliosa realtà, un sogno o un obiettivo da qua al prossimo anno, e i contatti perché chi volesse contattare può aver sentito la nostra puntata. Chi inizia?
Vai Virgilio.
Bene, allora, il sogno nel cassetto, ma visto che anche questo nome è così particolare, si vede che era destino a avvicinare il mondo delle api e vorrei onestamente continuare su questo. Il sogno nel cassetto è riprendere le attività a scuola, che mi mancano tantissimo, questo sì.
Questo,
sì, assolutamente, guarda.
Contatti?
Un lavoro che non chiamo lavoro, per me non è mai passione, stato un lavoro, una passione, veramente cercare di e invito tutti a trovare la propria strada, cioè nel momento in cui un lavoro è la passione e il lavoro cioè lavori sempre ma sei sempre in vacanza,
infatti
sei sempre felice e contento.
Contatti?
Quindi, allora, contatti si può trovare comunque online su Facebook, anche Volando con le Api Biz, oppure posso anche dare il mio numero di telefono che tra l'altro è da tutte le parti.
Come vuoi te?
Sì sì, 328 547 7768. Per Gilio Ancellotti c'è tanto anche online, quindi per fortuna utilizziamo anche internet in questo
e
momento.
E con Rubica Apionè ci vediamo prossima a partire da gennaio.
Apionè 2022.
Partiamo. Nico, contatti e sono il cassetto.
Allora, Sogno nel cassetto, ci stiamo già lavorando, una bellissima festa da tenere penso a maggio. Con i bambini, Liborgo organizzerà una festa, non so se la chiameremo la festa dei bambini, chiuderemo la strada, quindi tutto lo spazio, tutto il borgo dedicato ai bambini, faremo tanti giochi, tante attività, discopriremo gli antichi giochi, no? Salto, il tiro con la corda, la corsa con i sacchi, insomma faremo tutta una serie di cose, non solo questo ma tanta e tanta altra roba. E riportare i bambini per strada, il nostro sogno è questo, riportare i bambini per strada che stanno sempre rinchiusi, invece come succedeva una volta,
perché
se c'è gente per strada non c'è malaffare, e poi i bambini diciamo non sono il futuro, sono il presente.
Assolutamente. Contatti?
Allora, i contatti Borgo Sant'Antonio Portapesa lo trovate ovunque, c'è il sito, c'è anche la pagina Facebook, e quindi non è assolutamente complicato.
Perfetto. Ti lasciamo con la canzone a dedica a tua figlia.
La dedica a mia figlia, a mia moglie.
Futura.
Futura, perché la canzone che ascoltavo mi faceva emozionare quando mia moglie aspettava Clara.
Ti emozioni anche adesso.
Sempre. Grazie.
Grazie Nico, grazie a Vigilio. Vi faccio auguri a parte mia di tutti i nostri radioascoltatori, a parte telefonica, di buon Natale, che sia un Natale sereno e che ci dia speranza per il futuro, per il prossimo anno, che abbiamo bisogno di fiducia e speranza e di cose belle, progetti belli come i vostri. Con me ci vediamo per tutte e due puntate per Natalizia, questo lunedì prossimo e prossimo sabato con Siamo alla Futta, quei lunedì vi lasciamo con Lucio Dalla Futura. Lucio Dalla è un grande, questa passata sì, canzone sì, sì. Futura, pensando a futuro. Grazie ancora a Nico e a Vigilio, buon grazie. Weekend, buon sabato, fatti bravi,
grazie, se potete.
Bravi,
se potete, fate bravi se potete,
se potete o provateci, e buon weekend a tutti, alla prossima settimana, ciao ragazzi,
ciao.